potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché? Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma
no,
vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Eccoci, buongiorno, la trasmissione Vengo Anch'io di domenica mattina, e vorremmo cominciare con un appello urgente. Serve sangue, molto sangue a questa radio. Sono pregati chi è possibile fare donazioni di correre in soccorso a questa radio, perché ormai stiamo diventando molto anemici. Perciò, compagni, l'appello, prendetelo sul serio, non è una battuta. Ci servono trasfusioni per poter continuare a trasmettere. Noi lo facciamo molto volentieri, ci sacrifichiamo, facciamo la radio con molta fatica, veniamo più possibile a cercare di informare, però la trasfusione è necessaria. Siamo arrivati al punto che stiamo riciclando sangue ormai, no? Pertanto vi raccomando, cari ascoltatori, se vi piace, come si fa su i cosi, no? Cliccate mi piace su Twitter, dove si fa questa situazione, fate arrivare tanti mi piace. E potete utilizzare per questa cosa pure in questo momento, questa mattina, accendendo il computer, aprendo il sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, cercare la voce Sostieni la Radio, e lì ci sono tutte le prescrizioni per poter sottoscrivere attraverso il computer. Oppure segnatevi il numero del conto corrente, vecchio sistema che si usa ormai da anni, che è il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Vosci 56 00 185, Roma. Utilizzando queste cose ci aiutate. Se poi ci avete tempo e voglia, potete venire durante la trasmissione, noi vi accettiamo a braccia aperte a ricevere le vostre sottoscrizioni. Ho fatto questo appello iniziale perché ormai i costi della radio sono tante, le sottoscrizioni purtroppo cavalcano appresso la crisi. Noi sappiamo perfettamente le difficoltà di tutti quanti, ma mettiamo in mano un po' di sacrificio e aiutiamo questa radio, altrimenti cosa ci rimane? Ci rimane già poco, e se poi quel poco che ci abbiamo lo sprechiamo, stiamo attenti, perché poi quando l'aria manca ce ne accorgiamo, quando non riusciamo a respirare dell'importanza dell'aria. Io penso che la radio è come l'aria. non è scontato che c'è sta sempre, ci saranno pure momenti in cui e poi ci accorgiamo che si respira male. Ho drammatizzato questa situazione perché penso che sia necessario che tutti i compagni, gli attivisti, i centri sociali, così, prendete iniziative affinché ci sia una straordinaria sottoscrizione per questa radio, perché pure per trasmettere bene, pure per ragionare meglio politicamente, i compagni che fanno la radio devono avere almeno una certezza di non correre ogni giorno come rimediare i soldi per poter pagare bollette, luce e tutto. Certo, noi che paghiamo redattori, paghiamo, sono tutti volontari quelli che vengono qui, perciò dobbiamo pagare solamente le quote fisse. Fatto questo, cominciamo con la discussione domenicale. Quello ovviamente, noi come sapete, come tradizione, cominciamo, parliamo di tutto, poi vediamo da affinare mano a mano i ragionamenti che ci affinano di più. Ci abbiamo qui che ci dà una mano, ecco, volontariamente, il professore Francesco Schettino dell'Università di Caserta.
Napoli.
Napoli, adesso sei stato promosso.
Prima no, è sempre stata la seconda università di Napoli, ecco. Forse si chiamerà nel futuro Università della Campania, però per ora è ancora seconda.
E allora ci abbiamo lui che ci dà una mano, ci aiuta, è uno di quei volontari che permette pure questa radio di andare avanti. Io di cosa intendo discutere? Domenica scorsa abbiamo parlato di migranti, ma non è perché oggi non ne parliamo più, parliamo anche di questo. Intanto ci accorgiamo, no? Che oggi scoprano la drammaticità, le famiglie, si vedono immagini crudulente, sono sempre state queste. La rotta balcanica è attiva da forse anche da prima dei barconi dello stretto del canale di Sicilia. Cioè, questo spinta, questo cambiamento all'improvviso perché la Merkel, no? E tutti incorrono, ha preso la Merkel che c'è l'apertura, e questo ritorno di buonismo, di pietismo, poveracci. Però mentre fanno tutto questo nessuno spiega per quale motivo questi milioni di persone si muovono in massa con tutti i rischi che corrono, e si muovono e corrono verso l'Occidente. Se ci cominciassero a spiegare che queste cose avvengono perché da anni l'Occidente rapina, ruba tutte le risorse possibili e necessarie per mantenere il livello e il tenore di vita occidentale. Quando non riesce a rapinare tranquillamente, muove guerre. Ha fatto la guerra all'Iraq, ha fatto la guerra in Libia, ha fatto la guerra all'Afghanistan, ha fatto la guerra in Siria. Ha destabilizzato un continente intero, tutto il Nord Africa. Dove la guerra non l'ha fatto, hanno rapinato, si sono presi i terreni, i propri terreni, cacciando i contadini, cacciando i proprietari, i piccoli proprietari che con quel loro modo di vivere sopravvivevano, l'hanno proprio cacciato. Oggi quelli manca li vogliamo perché sono
i migranti economici.
Quelli sono migranti di fame, e chi è alla fame non è un migrante economico, è un migrante politico reale. Anche perché le sue risorse te li stai godendo tu all'Occidente. Insomma, noi vorremmo continuare a sviluppare questo ragionamento per capire perché si muovono e cercare di capire pure per quale motivo questa attenzione adesso, no? Su questi movimenti di massa, tutti in questo modo. Io penso male, lo dico così, ma mi auguro che pure gli ascoltatori magari ci aiutano. Questi stanno preparando un intervento militare un po' massiccio, perché non è che hanno finito gli interventi militari perché bombardano con aerei, con cose. Il fatto che oggi c'è più flusso sulla rotta balcanica che viene dalla Siria, dalla zona di Kobane, da sta cosa, puta caso sto flusso aumenta non appena la Turchia, alleato della NATO, comincia a bombardare. E chi bombarda? I siriani, con la scusa che combatte l'ISIS. Si sta bombardando l'unico popolo resistente, i curdi della Siria, che stanno combattendo e vincono pure sull'ISIS, e sta facendo delle strage nell'indifferenza totale. A voglia quanti bambini si potrebbero vedere, fotografare, come quello sulla spiaggia. L'ha provocato la Turchia, alleato dell'Occidente, musulmano anche lui, insomma, voglio dire, che poi questo con la scusa della religione, no? E ha aumentato il flusso. E io penso che il fatto che la Russia proprio adesso fa pubblicamente, l'ha sempre fatto l'aiuto con aiutare ad Assad, però adesso più platealmente invia carri armati, nave, uomini sul terreno, io penso che l'Occidente sta preparando l'intervento sul terreno, e per farlo digerire all'opinione pubblica deve prima drammatizzare qualche cosa, in modo che l'opinione pubblica capisca, dice sì, andiamo là, perché vedi, se no questo ci succede. E l'intervento di massa, perché là se si va sul terreno non è che ci puoi andare con quattro scazzacani, no? Ci deve andare con centinaia di migliaia di soldati, e dato che quando si va in guerra non si scherza, non è una passeggiata, ci saranno morti da giustificare, distruzione di risorse da giustificare, soldi da spendere davanti a questa crisi. Io penso che questa operazione migranti di questa, forse mi sbaglio, mi auguro che mi sbaglio, ma io penso che non è buonismo così, ma è un fatto peloso che stanno strumentalizzando il dramma reale per fini diversi. Per me stanno muovendo pedine per trovare pretesti per entrare in massa coi soldati, coi stivali, come dicono loro, sul terreno. Io la penso così, poi sentiamo come ne pensano l'arte. Un altro argomento che volemmo affrontare, che non è disgiunto, non è che si fa, l'ottimismo che viene diffuso in continuazione a larghe
piene mani
in Italia. Mi sembra quella pubblicità di quell'attore là che faceva ottimismo, là, buoni euro, là, che poi puta caso era di Farinetti, che l'ottimismo, no? Tonino Guerra, ottimismo, quell'ottimismo. Questi ci dicono, aumenta l'occupazione, non è per un cazzo, i disoccupati sono di più, ci stanno più persone che ormai manco cercano più il lavoro. Aumenta il PIL dello 0,6, 3, 0,4, dopo che ne avevamo perso il 20%, sul 20% aumenta dello 0,1, ma c'è la ripresa, siamo fuori dalla crisi. C'è questo ottimismo a piene mani. Tant'è vero, davanti a questo ottimismo, noi vediamo il nostro Fiorentino, il presidente del consiglio, no? Insomma, voglio dire, che doveva andare a Bari a inaugurare la Fiera del Levante, una fiera sempre del modello capitalista, però nel sud, è a Bari, dove abbiamo visto che il sud è quasi al 50% di disoccupazione, dove abbiamo visto proprio nelle zone delle Puglie sono avvenuti fatti in cui si muore per 25 euro al giorno per andare a raccogliere pomodori, l'uva, che c'è una diffusione enorme, solo lavoro nero esiste, perché se il 50% risulta disoccupato significa che la gente per sopravvivere accetta ogni condizione, tant'è vero, pure i morti non è che sono solo migranti, sono italiani, e per fortuna erano italiani e se ne è parlato. Chissà quanti migranti sono morti alle stesse condizioni e nessuno ne ha parlato, perché via, ne seppelliscono senza nome, oppure lo nascondono proprio come concime sottoterra, perché i nostri imprenditori italiani sono in grado a fare queste cose, lo fanno sul cantiere, l'hanno fatto, l'hanno scoperto, insomma sappiamo che nascondono gli infortuni in questo modo. Pertanto noi vediamo questo, Renzi doveva andare lì a Bari a inaugurare la Fiera del Levante, in contemporanea si erano messi in moto i movimenti locali pugliesi, avevano organizzato un comitato d'accoglienza, volevano fare un corteo, una manifestazione per far sentire sonoramente il dissenso, erano tutti i movimenti contro le trivellazioni, contro la legge del Sblocco Italia che distrugge i territori e il mare, si erano mossi tutto il movimento da scuola, insomma i professori, cosa avevano, locali della zona, per far sentire il loro disappunto, si erano mossi i lavoratori di Taranto, si erano mossi il movimento della Silella fastidiosa che con questo pretesto stanno distruggendo un territorio caratteristico proprio perché è una grande spianata di ulivi, forse ci hanno intenzione di speculazione, di modelli da cambiare agricoltura. Davanti a questo movimento che si stava muovendo, no? C'erano tutte le aree per il diritto all'abitare, per il diritto al lavoro, e il nostro Fiorentino ha trovato subito il pretesto di andarsi a vedere una partita di tennis in America. Dice, vado in America, c'è una partita di tennis, una finale
tutta italiana,
e ha speso 200.000 euro, tanto che gli è costato il biglietto, no? Forse non le caccia lui, perché se cacciava lui col cazzo ci andava. Qualcuno poi ce lo spiegherà, no? Vedrai che usciranno queste cose sui giornali sicuramente. Se n'è andato lì e così ha schivato per l'ennesima volta di andare a mettere la faccia dove potrebbe essere contestato. L'ha fatto in più riprese, l'ha fatto all'Aquila, l'ha fatto dove c'è un momento in cui se ne va in America, e in America le due finaliste erano pugliesi. Doppia offesa alle Puglie, no? Vai a inneggiare due persone che per meriti sono arrivati a una finale, che però hanno guadagnato 4 milioni di euro a testa, e non hanno andato a metà faccia a dar risposte a quei lavoratori che per 25 euro al giorno muoiono. Questo è l'ottimismo, ottimismo. Siamo usciti dalla crisi. Forse è vero che siamo usciti, che loro sono usciti dalla crisi. Ma i poveri la stanno pagando sempre di più. L'ultimo punto come riflessione, poi scusate, forse sono andato lungo, ma ci abbiamo tanto 2 ore, che io metto alla riflessione anche di Francesco come economista e anche degli ascoltatori come utenti. Sta campagna pubblicitaria, che il 16 dicembre ci saranno i funerali dell'IMU, la tassa sulla casa, circa 10 miliardi di costi. Ma siamo sicuri che questa è una tassa che beneficia, che aiuta? Questa è una tassa che aiuta sempre i ricchi. dice: ma l'80% degli italiani è proprietario di casa. Ah, sì, è vero, ma c'è un 20% che non ce l'ha. Questo 20% che non ce l'ha è vessato da affitti carissimi, da condizione da strozzino per poter avere una casa. Tanti non se lo possono permettere e vivono per strada o vanno a occupare le case, no? Questo 20% è concentrato nelle grandi città: Milano, Napoli, Roma, Bologna, Torino. Cioè non è che è sperso nei territori. Perciò sto 20%, che sono circa 6-7 milioni, è questo. Lui leva la tassa alla prima casa e non spende una lira per l'emergenza abitativa, per esempio, no? Tu immagina un piano di 10 miliardi l'anno per fronteggiare il disagio abitativo dei popolazioni italiana. Nel giro di 10 anni ci avremmo le case per tutti, no? Forse sarebbe questo pure uno stimolo all'economia, no? Avrebbe potuto pure imporre un canone controllato, reale, possibilmente proporzionale al reddito, no? Beh, noi, lui però si fa la propaganda, tanto quel 20% cazzo me ne frega, non vota. Sono tutti astensionisti, sono sempre scontenti, non hanno l'ottimismo della ragione. Stanno sempre in piazza a protestare, rompono i coglioni, io gli do i soldi a quelli che stanno buoni buoni, i proprietari di casa, magari che hanno case lussuose, che hanno redditi buoni, che, no? Gli faccio risparmiare un altro po' di soldi. Beh, sotto il tremino, messi così alla rinfusa, ma mi sembra che si collegano uno con l'altro, anche perché io vedo che è in atto il tema marchesista. Proletari di tutto il mondo, unitevi, spezzate le vostre catene e pigliatevi quello che non avete niente da perdere, pigliatevi quello che vi serve. Questo movimento dei migranti lo vedo come un embrione di questo senso, perché Marx, quando parlava di proletari di tutto il mondo, non è che diceva i proletari dell'Occidente o altro, e questi stanno venendo inconsciamente, inconscientemente, probabilmente diventerà simbolico come lotta di classe. Pertanto la parola a voi, correggetemi, aiutatemi, io sono stato un po', l'ho allungato, ho fatto molti temi, perciò ci avete...
Allora inizio io, Serafino mi lascia la parola, buongiorno a tutti innanzitutto, i temi sono molti, però tutto sommato si intersecano abbastanza facilmente, perché comunque hanno il filo conduttore di un modo di produzione di classe, quindi basato sul capitale, e di una crisi che continua ad andare avanti nonostante l'ottimismo di cui giustamente si parlava prima. Allora io comincerei a parlare dell'immigrazione, che mi sembra un tema abbastanza attuale, anzi attualissimo, pure gli altri, questo forse se ne parla adesso più di prima. E purtroppo io non sono abituato ad utilizzare vicende personali, autobiografiche, però effettivamente mi è successa una cosa curiosa. Cioè sono stato per un mese fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, in un paese in cui non c'era né internet né arrivavano i giornali, che è Cuba. Ed ero partito in un periodo verso, diciamo, la prima metà di agosto, in cui quando si parlava di migranti compariva Salvini, che dicevano che erano da ributtare al mare, che erano personaggi che non lavoravano, personaggi che portavano droga, che alimentavano il traffico di qualsiasi cosa di negativo che ci potesse essere.
Portavano le malattie.
Le malattie, è vero, c'era anche il discorso delle malattie, è passato un mese, non ho tanto la memoria fresca ormai. E insomma, erano forse non il nemico numero uno, però stavamo giù di lì, insomma, l'offesa, sei un clandestino, cioè la parola stessa clandestina era un'offesa. Cioè si dicevano che tutti quelli che arrivavano erano clandestini, ma è ovvio che se uno non sa da dove arrivano sono clandestini per definizione. Poi se hanno diritto, come quelli che abitano per esempio nel Corno d'Africa, che abbiamo tra l'altro qui vicino a San Lorenzo, diritto automatico ad avere l'asilo politico, magari non possono essere proprio per definizione, per normativa, definiti clandestini. Ma vabbè, questa era una storia vecchia che io ho lasciato. Dopodiché, tornando qualche giorno fa, una settimana fa in Italia, apro i giornali, accendo le televisioni ed è cambiato completamente la comunicazione relativamente agli immigrati. Da un momento all'altro gli immigrati vengono visti come persone da tutelare, persone da aiutare, i poveri clandestini, chissà da dove arrivano, cioè quelle robe che insomma fino a 20 giorni prima non se ne sentiva parlare minimamente, anzi erano completamente capovolti i discorsi, cioè erano, diciamo così, senza pericolo.
Allora ti sei perso l'appello del Papa che diceva aprite le parrocchie.
Questo me lo so perso. Ogni
parrocchia deve cominciare da quel Vaticano.
C'è stata la reazione ieri.
Però c'è stato il prete che ha detto: io la brucio, ma non metto niente.
Adesso mica. Capisco. Il collegamento mi era partito perché lì purtroppo Cuba è bella, ma purtroppo come informazione siamo un po' arretrati. Vabbè, insomma, sono cose che sappiamo e hanno le loro ragioni d'essere comunque. Per cui da un momento a un altro io ho assistito a questo fenomeno obiettivamente e mi ha lasciato così, insomma io poi sono una persona che personalmente, ritorno sul piano personale purtroppo, ha sempre seguito la questione migranti, quindi insomma ne so sulla mia pelle abbastanza perché sono parecchie persone intorno a me che fanno parte di questa tipologia di persone, sono migrate dall'Africa in Italia. E dunque sono rimasto esterrefatto perché mi sono reso conto che non è che chiaramente era una... Non è che hanno seguito le nostre analisi, si sono resi conto che di fatto i migranti sono forza lavoro come noi, come diceva Ettore precedentemente, di fatto appartengono alla nostra classe. Non è che i giornali sono diventati buoni e Salvini è diventato buono perché ha detto addirittura io un profugo lo prenderei nella mia casa se non avessi solamente un bilocale. So, cose che il 10 d'agosto erano
immaginate. Poi gli fanno assegnare una casa del comune pure a Salvini.
Beh,
più grande.
Merita, poverino. Insomma, dopo che ha sparato qualsiasi cosa contro di loro, contro i clandestini, ci ha fatto insomma una campagna politica e gran parte del suo sostegno politico è basato su questo, su politiche razziste di fatto. Mi trovo che sono diventati tutti buoni e tutti d'accordo nel voler prendere questi poveri immigrati, perché si tratta obiettivamente di poveri immigrati, ma noi lo diciamo da diversi anni, insomma abbiamo sempre sostenuti, essendo parte della nostra classe sappiamo bene che sono identici a noi, quelli che appunto Ettore diceva alla fine, che probabilmente potrebbero diventare un fulcro per la lotta di classe da qui agli anni che vengono, fortunatamente. Le ragioni ovviamente risiedono, dal mio punto di vista, penso che è un discorso condiviso, nella obiettiva necessità da parte del capitale europeo di avere nuova forza lavoro. Non a caso, insomma, noi scrivemmo su Contraddizione 2 anni e mezzo fa, lo scrissi io, un articolo che si chiamava Un esercito migrante, nel 2013 scrivemmo proprio della necessità economica di avere una forza lavoro fresca, giovane soprattutto, come quella migrante, e soprattutto a basso costo. Ovviamente nessuno ci dà ascolto, a parte qualche compagno. Adesso invece addirittura Bloomberg se n'è uscito, ma non a caso, sostenendo tutta questa campagna mediatica a favore dell'immigrato, dicendo che no, perché effettivamente si sono resi conto, tirando fuori dei dati forse eccessivi, però insomma l'hanno detto loro, quindi ci stiamo a credere per un po', che per andare avanti, ossia per avere un tasso di crescita minimo sostenibile e per far sì che noi, che nel frattempo diverremo vecchi, riusciamo a prendere una pensione decente, abbiamo bisogno di 42 milioni di nuovi europei, 42 milioni entro il 2020, entro il 2060 250 milioni. Obiettivamente per me sono dati forse un po' gonfiati, ecco, devo dire la verità, però pure se fossero la metà sono importanti perché ci raccontano qual è la storia, cioè il capitale, che è quello che decide tutto quello che va in televisione, che è quello che sposta l'opinione pubblica, no? La cosiddetta opinione pubblica non è nient'altro il frutto di quello che loro vogliono che noi pensiamo, perché in assenza di pensiero critico ovviamente noi andiamo appresso a quello che tutti dicono, cioè le televisioni, i mezzi di informazione eccetera eccetera. È per questo che noi, le persone comuni al bar, hanno cambiato completamente opinione sull'immigrazione nel giro di un mese. Il capitale si è reso conto che con la strategia di dividere da questo punto di vista la classe lavoratrice si stavano facendo più danni che altro. Allora ha detto, siccome dobbiamo dare una giustificazione, permettere, far sì che le persone comuni non abbiano troppa paura di quello che sta facendo politicamente la Merkel, che ha aperto 800.000 nuovi migranti e tutte le quote di cui sappiamo, no, di tutti gli migranti che stanno arrivando, dobbiamo dare una ripulita. E ovviamente comunque non è che un discorso di buonismo, come diceva giustamente Ettore, il buonismo sta a zero, la morale il capitale non ce l'ha, l'unica morale del capitale è il profitto, per cui se si rendono conto che quei migranti possono far profitto e hanno necessità che la gente non sia troppo ostile a questa nuova ondata migratoria, allora si inventano le immagini, le pompano su tutti i media, hanno una diversa capacità di dare una lettura ai migranti che arrivano in Ungheria. Il discorso del muro ungherese non è che è nato ieri. Prima non se ne parlava, adesso invece i cattivi sono gli ungheresi che fanno il muro contro i poveri immigranti. Noi lo diciamo da anni, ma perché oggi è cambiato questo? Perché è evidente.
Il muro che fanno gli Stati Uniti da anni,
ma
no?
Sì, ma insomma, sono situazioni che conosciamo in Messico, figuriamoci, cioè il Trump che sta vincendo le elezioni,
perché purtroppo è caduto l'unico muro che proteggeva le società mondiali, l'unico muro si trovava a Berlino, caduto quello, tutti hanno festeggiato e queste sono le conseguenze.
No, e poi
questa è la festa che ci stanno facendo.
E comunque appunto
sono nostalgico io.
Beh, vabbè. In ogni caso la cosa importante è riuscire a capire che la questione degli immigrati non è una questione di colore della pelle, cioè il razzismo è un'invenzione del capitale per dividerci, in altri termini, dicendola molto in maniera semplificatoria, ma che di fatto dà l'idea di quello di cui stiamo parlando. Cioè il fatto che noi lavoratori ce l'abbiamo contro le persone che provengono da altri paesi, un po' come è successo anche in Italia, e quelli del nord ce l'avevano contro quelli che immigravano dal sud verso il nord. Qua più o meno siamo tutti figli di migranti dal sud, pure a Roma, perché è una città che è piena di meridionali, me compreso. E evidentemente serve al capitale per dividere la classe. Questi, quindi si sa che il razzismo, poi questa è una cosa che dovremmo aver digerito, soprattutto noi che ci definiamo comunisti, dovremmo aver capito fino in fondo. Però la cosa più stupefacente in questo periodo appunto è la gestione dell'informazione, no? È la gestione di questa massa migratoria che sembra epocale, effettivamente è superiore a quella dell'altro anno, però non è così tanto maggiore, proprio perché si sono resi conto finalmente che devono dire ai lavoratori italiani, ai lavoratori tedeschi: non abbiate paura dei migranti, che ce ne abbiamo bisogno più del sangue, poi come faceva la metafora prima Ettore riguardo alla radio, no?
Francesco, scusa, no, te voglio porre una questione. Ma è evidente che questi flussi migratori di questo esercito industriale di riserva, esatto, ne beneficiano le società più avanzate, in particolar modo la Germania. Ma questo secondo te, proprio per questo fatto che poi in Europa ci sono da Stato a Stato diseguaglianze di tipo sociale economico evidentissime, questo non crea un'ulteriore, diciamo, diseguaglianza e un ulteriore conflitto all'interno dell'Europa? Cioè i muri ungheresi, il muro macedone, tutti i muri che si stanno creando ci dicono questo, che la Germania e i paesi più avanzati hanno bisogno di questa, di questo esercito industriale di riserva. Sono fatte quote, anche lo stesso Gabriel socialdemocratico ha parlato di 500.000 immigrati per 10 anni da portare in Germania, ma allo stesso tempo le società più arretrate, quelle economicamente più in crisi, vedono sta cosa come un grande pericolo. E da sto punto di vista in Europa, io questa è la mia opinione, voglio sentire anche la tua, da questo punto di vista in Europa si creano ancora ulteriori contrasti tra stati e stati.
Ma dunque io non la porrei tanto tra stati e stati la questione, nel senso che invece il punto vero che tu tiri fuori, secondo me di rilievo, è il discorso delle diseguaglianze. Allora il capitalismo va avanti così perché è necessariamente una società di classe, soprattutto quando entra in crisi, e questo ormai è evidente nonostante le belle parole illusionistiche di Renzi. Il capitale nel mondo è in crisi, non abbiamo minimamente accennato al problema della Cina, magari ci dedicheremo un'altra trasmissione quando sarà il momento, però rendiamoci conto che è tutto il capitale che è in crisi, e soprattutto nelle fasi di crisi il capitale genera delle diseguaglianze sempre crescenti. L'ho detto altre volte, l'ho scritto tante altre volte su articoli, insomma il fenomeno della polarizzazione è un fenomeno che ormai non riguarda esclusivamente i cosiddetti paesi in via di sviluppo, cioè polarizzazione significa che in pochi hanno una grandissima parte delle proprietà e delle ricchezze di un paese e la classe media si polverizza, scompare, e c'è un esercito di morti di fame, perché vogliamoci chiare, siamo sempre lì sul limite della sopravvivenza, che si gonfia sempre di più. Quindi le distanze tra chi ha il capitale, in altri termini, e chi invece vive di lavoro, purtroppo si incrementa sempre maggiormente. E chiaramente il gonfiare la parte, diciamo, che soccombe, cioè la parte della classe che di fatto non è quella che domina ma quella che è dominata, quella che è sfruttata, chiaramente può creare un incremento di queste diseguaglianze, ripeto, non tanto tra stati quanto all'interno di un discorso di classe, perché in un periodo come quello che viviamo secondo me è più importante vederlo da questo punto di vista, soprattutto perché il capitale si è talmente internazionalizzato, come dicono molti, globalizzato, che è anche difficile riuscire a capire bene la proprietà appartenga a un tedesco, a un italiano, a un canadese, eccetera eccetera, soprattutto con l'azionariato misto. Soprattutto da questo punto di vista, sempre ritornando alla la vicenda economica, la cosa molto importante è che lavoratori che vengono, chiamiamolo così, lavoratori che vengono da fuori, migranti, cosiddetti migranti economici, vengono distinti ad arte dai cosiddetti profughi, hanno un tasso di occupazione nettamente più alto, oltre ad avere un'età inferiore rispetto ai nostri lavoratori, rispetto a noi. E questo ovviamente permette un incremento, un potenziale incremento del PIL, perché ricordiamoci che i lavoratori, cioè gli migranti, oltre ad essere delle persone, sono anche nella loro funzione lavorativa visti dal capitale come merce, quindi come forza lavoro. Quindi è quello su quello che vengono fatti i calcoli. Cioè, se ci rendiamo conto che comunque alcuni, è una cosa che si dice anche spesso in televisione, alcuni lavori non vogliono essere fatti più dagli italiani perché non siamo più abituati a fare quel tipo di lavoro, ma noi come anche in altri paesi, è ovvio che l'immigrato che proviene da realtà differenti e magari anche una specializzazione per esempio nell'agricoltura, cosa che noi abbiamo quasi abbandonato, è una forza lavoro che può essere impiegato da, purtroppo, da gente purtroppo molto negativa dal punto di vista del rispetto delle persone e soprattutto molto abile a sfruttare i lavoratori, e si generano anche quei fenomeni di cui parlava prima Ettore, cioè delle morti sul lavoro, perché Ettore parlava di gente che guadagna 25 euro al giorno, io ne so anche di altri che vengono del tutto schiavizzati e addirittura arrivano a 10 euro al giorno. È il discorso che vengono
seguiti. Dato che ho fatto subito il collegamento, sì, l'ho preso adesso col compagno di Bari.
Ah, bene, bene.
Ci racconta, a parte che lui su sta storia pure dei morti sul lavoro sono venuti in Puglia quest'estate, ci racconta pure la giornata di ieri della fuga pretestuosa, andassero in America a vedesse una partita di tennis con due tenniste pugliesi che hanno però guadagnato 4 milioni di euro, è andata a festeggiare quelle ed è scappato dalla Puglia perché c'aveva paura di affrontare un comitato d'accoglienza che gli voleva ricordare che in Puglia si muore per 25 euro al giorno,
o anche meno
oppure manco le pagano. Sentiamo come è andata la giornata, come è sviluppata la situazione dal compagno di Bari che era tra gli organizzatori di questa iniziativa. Pronto?
Salve, buongiorno.
Buongiorno, raccontaci un po' come è andata la giornata di ieri e che cosa avete pensato di questa fuga di Renzi.
Allora, innanzitutto la giornata è andata abbastanza bene, alla fine circa 300 manifestanti si sono radunati nei pressi della Fiera del Levante per un corteo che si è snodato sostanzialmente intorno alla Fiera del Levante. Due questioni, due considerazioni. La prima è che Renzi scappa, e Renzi scappa sempre ogni volta che sente puzza di bruciato, cioè ogni volta che sa che sarà accolto da contestazioni forti e da contestazioni portate avanti da chi sta ogni giorno per le strade, per le piazze di questo paese, e in particolar modo in Puglia, contro lo Sblocca Italia e contro le imprese che vengono qui solo per fare profitti sostanzialmente. La seconda è l'atteggiamento veramente ostile della questura, che ancora una volta si è dimostrata questura di Bari, ovvero noi abbiamo ricevuto una serie di prescrizioni che di fatto ci cancellavano il percorso che avevamo previsto, imponendoci un altro percorso che sostanzialmente costeggiava lo stadio e che non aveva alcun significato, ed obbligandoci ad un presidio in un punto assolutamente oscuro intorno alla Fiera del Levante. Noi ci siamo mossi con un approccio abbastanza duro su questa questione, abbiamo cercato in qualche modo di rispettare il corteo che avevamo deciso, ma ci siamo trovati di fronte uno schieramento di polizia veramente imponente rispetto anche al numero dei manifestanti. C'era la sfilata dei borsieri della Digos estate e autunno di quest'anno, oltre che uno schieramento di celere veramente inusuale per la città di Bari. Detto questo, la manifestazione è andata benissimo perché siamo riusciti a mettere sotto lo stesso, diciamo, nella stessa piazza coloro che quotidianamente si battono per le strade, come dicevo prima, sulle questioni territoriali, per cui tutto il movimento contro la devastazione del piano Siletti sulla Xylella, i NOTAP, i NOTRIV, tutto il movimento su, come dicevo prima, sugli ulivi, piuttosto che rappresentanze di lavoratori sia tarantini che della zona industriale barese, hanno, oltre che gli antagonisti e tutti coloro che si sono diciamo, presentati alla manifestazione, hanno animato un corteo che è stato diciamo, molto, molto forte per la città di Bari. arrivata alla fila del Levante, di fatto abbiamo fatto un blocco degli ingressi e abbiamo cercato in qualche modo di incontrare anche i sindaci no TAP che uscivano in contestazione dalla fila del Levante, perché sia Emiliano che il sottosegretario promuovevano di fatto la TAP come opera inderogabile e strategica per il paese. Noi non vogliamo questi interventi, noi non vogliamo che lo Sblocco Italia trasformi la terra di Puglia da una terra che produce cibo ad una terra che produce energie. Noi vogliamo un punto di vista diverso su questa città. Con noi ci sono stati anche, come dicevo, rappresentanti dei lavoratori in lotta della zona industriale, lavoratori della Bridgestone, dell'OEM, lavoratori che portano avanti campagne di resistenza contro lo smantellamento degli impianti produttivi e contro la precarizzazione del lavoro già da diversi anni. È stata una bella giornata per la città di Bari, al di là dei numeri e al basso, è stata una bella giornata per la città di Bari sicuramente.
Bene, il discorso che a noi è bene per modo di dire, perché quello che succede a Bari di impedire la libera manifestazione, ma di condizionarla più lontano possibile dove non si dà fastidio, l'abbiamo vista a Roma col corteo vietato ai movimenti di lotta per la casa, per lo sgombro di De Gasperi, lo vediamo a Torino in cui gli arresti e i fermi si susseguono ogni volta che è così. Però sappiamo noi compagni che la rivoluzione non è un pranzo di gala, se noi cominciamo la rivoluzione non saranno queste cose che ci fermano. Il fatto che però quando avvengono queste cose scappano loro. Noi su questo dovremmo vedere la parte positiva, cioè, perché se questo non è venuto là, è il divieto che è avvenuto, è perché il messaggio che si voleva dare è abbastanza forte e disturba l'ottimismo di Dino Guerra, là come si chiama, di Renzi, no? Perché lui è solo ottimismo, parla solo di cose belle, le cose brutte lui non le vede, non vede i disastri ambientali che vengono ogni volta che piove, lui non vede che Catania si allaga perché c'è un temporale estivo, che Genova sparisce su un altro temporale estivo, che una tromba d'aria distrugge un territorio, lui lì proprio non lo vede, neanche ci va e non ci mette la faccia, lui mette la faccia dove c'è la festa, e qui la festa ci sono io. E allora questo messaggio di Bari che è andata così vuol dire che si è colpito, anche se il bersaglio, l'obiettivo si era spostato, perché a questo punto lo schiaffo l'ha dato non solo ai movimenti, ma proprio a tutte le Puglie, tutta la Puglia, tutto il meridione. Dici se c'hai aggiungere due, qualcosa, se no.
Sì, due considerazioni abbastanza veloci. La prima è che la Puglia non è terra di conquista per imprese senza scrupoli. Il movimento contro le trivelle, gruppi come Notriv, Stop Trivelle, stanno portando avanti una campagna di controinformazione e sensibilizzazione molto forte sul territorio, perché la Puglia è già devastata, l'Ilva, le centrali a carbone di Brindisi, il petrolchimico a Taranto, il Nord Barese, le discariche,
le spianate di vetri per l'energia solare, che non è che fanno poco danno, quelle hanno nascosto tonnellate di rifiuti tossici,
ma anche gli impianti eolici che girano a vuoto e che di fatto sono in capo alla malavita nella provincia di Foggia. La nostra regione è già devastata. Mi approfitto per dire che il 18, sempre a Bari, ci sarà una manifestazione interregionale contro lo Sblocco Italia e contro il piano di trivellazioni di questo governo, in concomitanza con una riunione che i 5 presidenti di regioni, le regioni interessate appunto al piano delle trivellazioni, faranno il 18 mattina a Bari. E anche in questo caso noi abbiamo intenzione di accoglierli con il dovuto umore e con delle richieste pesanti. Noi non vogliamo le trivelle né qui né altrove, no in terra di Puglia, no in un altro posto sì. Questa storia deve finire pure in Basilicata, perché la Basilicata ci mostra quanto devastante sia questo sistema di estrazione degli idrocarburi, quanto devastante sia tutto il sistema delle economie che gira intorno alle trivellazioni. Per cui 18, venerdì 18 sarà un altro momento importante, alle ore 10, sempre davanti alla fiera del Levante. L'ultima considerazione va nei confronti appunto del Ministero degli Interni, che continua a colpire duramente tutti i compagni che quotidianamente, generosamente, lottano per le strade e per le piazze, contro la TAV, contro tutte le grandi opere, per difendere quel poco che rimane di diritti del lavoro, le questioni sulla casa, le questioni sulla scuola. Non voglio fare un elenco, sono decine i compagni che in questo momento sono in carcere, centinaia di compagni sono sottoposti a misure cautelari e misure di prevenzione che fino a 2 anni fa erano, diciamo, assegnate ai malavitosi e oggi invece sono assegnate ai compagni così come se piovessero. Un'ultima voce da Bari: Donato libero, i compagni devono essere fuori dalle galere e Donato deve uscire dalla galera il prima possibile. A lui va il nostro pensiero, a lui vanno le nostre azioni, così come a tutti i compagni che sono colpiti dalla repressione.
Ci associamo come radio, sapete che noi su questa cosa è un coso fisso che noi ci abbiamo, perché non vogliamo più repressioni in nessun modo. Cioè, noi abbiamo centinaia di compagni che gli hanno dato, come si dice, l'avviso orale, no? Cioè, in poche parole, quello che si dà ai delinquenti comuni, no?
Un monito orale.
No, non frequentate certa gente, perché sennò finite male, no? Il paradosso è che a Roma l'hanno dato a una coppia di fidanzati, dice: voi non vi dovete frequentare, questi sono fidanzati, stanno insieme, anzi vivono proprio insieme, e gli hanno dato, dice: non vi dovete frequentare fra di voi. Insomma, voglio dire, questo è quasi il paradosso. Se erano sposati gli chiedeva il divorzio, che ne so che.
Senti,
cosa,
no, io volevo porre una
intervengono
questa...
su ste cose.
Senti, prima di lasciarci ci dice una cosa: in questi primi 100 giorni di governo Emiliano come si sta muovendo? Lui che a parole è stato anche critico talvolta nei confronti di Renzi, in realtà come si sta muovendo in queste prime settimane di governo? Ce lo dai un giudizio?
Emiliano è una persona molto in sé complessa, sicuramente una persona scaltra e autoritaria. A Bari si dice fare la monge e la pongia, cioè cercare di tenere, diciamo, i piedi in due paia di scarpe differenti. Per cui quello che in realtà sta facendo in questo momento è niente, se non semplicemente degli annunci.
Quindi fa come Renzi, fa.
Ma sì, per quanto ci è sembrato di capire, è una persona molto mediatica, così come Renzi va solo, non ama il confronto aperto, ben che meno il conflitto. E quando un anno fa i compagni dell'ex Casema Liberata hanno preso a calcio i suoi portoni per disvelare la truffa Fuxas, una storia troppo lunga, lui ha reagito malissimo a questa vera e propria invasione di campo. Rimane sempre un ex magistrato e una persona che da giovane ha frequentato ambienti di destra, per questo oggi è iscritto al PD e nel presidente in questa regione. Ripeto, in questo momento lui di fatto non sta facendo nulla su questa storia delle trivelle. Ad esempio, su questioni come lo sblocco Italia fa dichiarazioni veramente ridicole, dicendo: io ho firmato contro lo sblocco Italia. In realtà lui ha firmato come semplice cittadino un referendum qualsiasi, cercandolo di spacciare come posizione politica. Ha dichiarato che il PD è contrario alle trivelle, cioè il PD ha firmato lo sblocco Italia e quindi sì alle trivelle.
Renzi l'ha emanato e lì poi dice il PD, vabbè. Lo conosciamo pure noi questo
Sì, è una vecchia storia. Le questioni si vedranno sicuramente nei prossimi mesi, al di là del feroce spoil system che ci sarà nel sistema pubblico. Quello che noi vediamo è che Emiliano, come tutti gli altri, porterà avanti l'interesse delle imprese fondamentalmente, e ogni tanto cercherà di fare qualche butad, qualche buona uscita che gli permetta di parlare bene di lui, così come sta facendo sulla questione del cosiddetto decreto buona scuola, che lo sta impugnando fondamentalmente per il trasferimento dei docenti. Ma oltre questo noi non vediamo nulla se non il controfirmare quelle che sono le politiche nazionali, al di là delle sceneggiate che leggiamo sui giornali.
Bene, guarda, allora ci lasciamo, danno l'appuntamento per il 18 a Bari della manifestazione interregionale, cioè mi immagino tutte le regioni del sud, no? Basilicata, Campania, sì. Marche, Puglia,
Abruzzi,
insomma la parte
Marche,
che...
Puglia, Calabria e Basilicata, ci saranno sicuramente delle rappresentanze di Abruzzo e Basilicata molto consistenti, tenendo conto delle distanze. È chiaro che il grande lavoro andrà fatto qui in Puglia e qui nella città di Bari. Comunque, ad esempio, quello che vi posso dire è che il Comitato Popolare Stop Trivelle Fasano ha organizzato un autobus per la giornata del 18, per cui anche in questo caso sarà una mobilitazione che chiamerà in causa tutta la regione, perché questo non riguarda solo la nostra regione, ma in realtà riguarda l'intero mare Adriatico, perché la stessa cosa sta avvenendo in Emilia Romagna e in Veneto. Sicuramente qui a sud la battaglia contro le trivelle va avanti da anni.
Benissimo, noi daremo sicuramente spazio a questa iniziativa, ci risentiremo, così ci racconterai anche la giornata del 18, come si è svolta, come è andata, la radio sicuramente ne parlerà, anche seguendo la manifestazione in diretta. Ti ringraziamo e eventualmente ci risentiamo per la prossima settimana, perché ci racconterai la giornata del 18.
Vi ringraziamo anche voi, un saluto a tutti e a tutti, Donato Libero, liberi tutti.
Ciao, grazie.
Buona giornata.
Prima di darvi la parola nuovamente, dato sono arrivate un paio di telefonate che non sono andate in onda, perché ci chiedevano spiegazioni che stanno cercando, se vede che l'appello alla sottoscrizione ha funzionato, non riescono a versare i soldi perché chiede un qualcosa... non mi ricordo adesso, mi hanno detto sì, io non ne capisco niente, e sicuramente chi non ce l'ha questo,
vabbè, diciamo una sorta di
una specie di carta prepagata, non lo
una
so
una sorta di codice,
voglio dire, può versare i soldi
col conto corrente
che glielo ricorda, il 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, Via De Volci 56, oppure ce li porta a mano,
che ci fa molto piacere.
Però mi ha fatto piacere ricevere due telefonate che ci sollecitavano questa cosa, vuol dire che gli ascoltatori sono sensibili, e questa sensibilità, poi chi può invece ci riesce, mandasse il denaro. Scusate perché di essere così venale, però è un fatto politico, non è solamente piangere miseria. Vi ripeto la parola, dato che stavate proseguendo al ragionamento vostro.
Però noi stavamo continuando il discorso sulle diseguaglianze, una domanda che faceva prima Serafino, che mi poneva. Il discorso è esattamente quello, cioè nel senso che, ripeto, viene messo molto l'accento in maniera moralista, col pietismo e col buonismo, sul fatto che sono persone che hanno dei figli, che il bambino morto purtroppo sulla spiaggia di Bodrum di Alicarnasso, dello sgambetto dell'ungherese danni del papà che aveva il bambino tra le sue braccia,
noi carcia e stiga al bambino mentre correva,
sì, insomma tutte cose che ovviamente non ci sono commenti,
il lancio di pane come bestie dentro un recinto,
però viene sempre posto l'accento sulla questione quasi morale, no, del rispetto dell'umano. In realtà questi vengono visti dal capitale come forza lavoro, come merce, esclusivamente in questo senso, e quindi da questo punto di vista, secondo me, chi segue un'analisi di tipo marxista deve saper leggere, oltre ovviamente a dare la solidarietà di classe a tutti quanti i migranti che vengono qui indistintamente, migranti economici o profughi, vengono da situazioni straordinariamente negative causate in gran parte dal capitale che viene dalle nostre parti e dalle guerre generate dagli interessi del capitale, e quindi questo non c'è ombra di dubbio. Però ritornando alla domanda che faceva, che poneva Serafino qualche minuto fa, effettivamente essendo parte della classe, su questo mi riconnetto, è un discorso molto importante quello a cui faceva accenno precedentemente Ettore, fanno parte della classe nostra, sono compagni, parliamoci chiaramente in maniera scientifica, sono compagni, cioè sono appartenenti alla stessa classe a cui apparteniamo noi, e quindi in quanto tali vanno a gonfiare quella parte della distribuzione, lo dico in maniera tecnica, del reddito che sta verso gli inferi. Quindi si gonfierà probabilmente quella parte di persone che vivrà sempre sull'orlo, diciamo sulla linea di povertà, per dirla con un termine di cui si abusa anche in ambiti istituzionali.
Tra la miseria e la pezzenteria.
Esattamente, e però questi potranno essere una base fondamentale per il nostro lavoro politico. diviene importantissimo, secondo me, cominciare a coinvolgere loro all'interno dei nostri percorsi politici. Perché? Lo dico in maniera molto volgare: se a noi ci hanno rincoglionito, anche se è poco radiofonico dirlo, è così, con televisioni, con iPad, eccetera, eccetera, loro, provenendo da realtà molto più materiali, molto più reali, hanno visto la morte più di qualche volta, hanno visto morire figli, hanno visto morire fratelli, sanno che vuol dire il capitalismo, lo conoscono per bene, non conoscono questa vetrina che noi vediamo da 30, 40, 50 anni, loro sanno cos'è il capitalismo, loro sanno cos'è l'imperialismo, loro vengono spesso da paesi ricchissimi e vengono a dover andare in un paese freddo come l'Italia, freddissimo come la Svezia, perché vengono dall'Africa, senza sole, brutti, senza natura, sono costretti a migrare nonostante provengano dai paesi più ricchi del mondo in termini di ricchezza
naturale.
E anche
più belli, come
più belli del mondo, ovviamente. Lì è nato un uomo, non è certo nato Svezia. Non è un caso che vengono dall'Etiopia o da altri posti simili, i primi uomini, insomma, quegli ominidi, diciamo così.
Ma quindi si è scoperto adesso, forse tu stavi a, l'hai letta,
l'ho letto in parte solamente.
In Sudafrica si è scoperta forse un anello di congiunzione tra gli ominidi e l'uomo, è tutto, però, come ricordavi tu,
è ovvio,
viene tutto dall'Africa.
Quindi loro sono costretti, se voi parlate con loro è un po' come sentire i migranti italiani che andavano negli Stati Uniti, cioè parlavano solo d'Italia, i nostri, parlavano pure italiano fino a quando sono morti, molti ancora non parlano inglese, i vecchi migranti, e così sono loro. Loro non stanno qui in Italia per vivere, di certo vorrebbero stare nello. Qualsiasi migrante va via con le lacrime, non ci sono migranti che vanno via dall'Africa contenti di andare via dall'Africa, questa è una cosa che dobbiamo capire. E in quanto tali, però, sappiamo che loro hanno probabilmente, materialmente, non hanno una coscienza di classe, forse ce l'hanno meno di noi per alcuni versi, però hanno materialmente coscienza di quello che è il capitalismo, di quello che è l'imperialismo, perché hanno visto devastazione, hanno visto sfruttamento dei territori.
Sta a noi, col lavoro nostro, fargli avere coscienza di classe,
esattamente,
no?
Esattamente.
Senti, non correndo dietro il pietismo, dietro il buonismo così gratuito,
a buon mercato, sì.
A passeggiata a piedi scalzi. Sì. No, è roba che possono organizzare le parrocchie. Questa situazione non è una risposta. E io però ripeto, fra queste cose e tutto questo, la guerra non è nel fondo, cioè il fatto che stanno preparando di scendere coi stivali non c'è secondo voi?
Senti, no, ma questo è un argomento sul quale bisognerebbe ragionare con molta efficacia, molta razionalità, molti dati, perché probabilmente questo può essere anche in campo. Questo dipenderà dagli interessi che in questo momento, diciamo, prevarranno. Ma io voglio tornare, Ettore, pure su una questione alla quale faceva accenno Francesco. L'Africa è uno dei paesi più ricchi in termini di risorse minerarie: coltan, petrolio, diamanti, oro, argento, rame, c'è tutto. Ora, noi quando parliamo di migrazione parliamo sempre degli effetti di questa migrazione, no? Arrivano qui i barconi, sono migranti politici, no? Non sono economici, questo va bene, quello non va bene, il siriano sì, quello del Corno d'Africa forse, chi viene dall'Africa subsahariana, no, è meglio che torni a casa, poi non si capisce, Francesco, quale casa debba tornare, visto lo sfacelo. Ma le cause vere, Francesco, tu che sei un economista, una ventina d'anni fa molti paesi africani erano in via di sviluppo, soprattutto per quanto riguardava la messa in opera dell'agricoltura, nuove tecnologie, eccetera. Cosa è successo? Cioè, questi ci avevano, pure da parte della Banca Mondiale e del Fondo Monetario, ci avevano, diciamo, delle prestiti che venivano dati anche, diciamo, a tassi relativamente bassi. A un certo punto sti tassi sono schizzati in maniera abnorme, tant'è vero che questi non ne hanno fatta più a pagare, diciamo, le quote del debito. E come lo ricordavi anche tu, lì l'agricoltura è morta, delle terre se ne sono appropriati altri, e qui si sarebbe da aprire un discorso sul ruolo che la Cina gioca in Africa in termini di appropriazione di terreno. Cioè, è avvenuto che il mondo occidentale, per fame, per il capitalismo occidentale, per la famelico senza scrupoli, e alla fine ha devastato sul nascere la possibilità dello sviluppo di questi paesi che avevano, diciamo, anche recuperato la loro indipendenza politica, si erano affrancati dall'antico colonialismo.
C'era il muro.
Ricadendo
allora
sotto un colonialismo del tipo finanziario nuovo.
Ma c'era il muro quando queste cose,
cioè,
avvenivano.
Questa qui, il ruolo del Fondo Monetario, della Banca Mondiale rispetto a queste cose, è stato devastante, Francesco.
Ma chiaramente, ma in realtà, al di là di, diciamo, del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, che sono due strumenti dell'imperialismo mondiale, è evidente che, come dice giustamente Ettore, l'elemento della fine dell'Unione Sovietica, al di là di essere nostalgici o meno, ha giocato un ruolo fondamentale in questo. Perché comunque l'esperienza, per esempio, dell'Angola, per esempio dell'Etiopia, dell'Eritrea e di altri posti, dell'Egitto, eccetera, tutta una storia molto lunga e molto complessa, per cui è difficile semplificare. Comunque la fine dell'Unione Sovietica ha garantito di fatto che tutta l'Africa, tutto il territorio africano venisse, diciamo, spartito, non pacificamente ma violentemente, tra le diverse forze imperialiste. E quindi, come dicevi tu, Serafino, abbiamo assistito negli ultimi anni all'intervento fortissimo, molto veemente, del capitale cinese, che anche se è un capitale di Stato in gran parte, perché è gestito, non è privato, ma è dello Stato, di uno Stato imprenditore, che è una forma ancora diversa rispetto al privato, per quanto lavori come capitale, giustamente, cioè ingiustamente, ho detto male, ingiustamente ha fatto sì che l'Africa diventi ancora un elemento più importante nello scacchiere mondiale dell'approvvigionamento delle risorse da parte di ogni capitale. E quindi nel momento in cui tu sei in crisi, è normale che tutti i governanti che tu hai all'interno di ogni singolo paese devono essere completamente gestibili. Se ci fate caso, attualmente, vedete un attimino chi si trova al capo di diversi stati, al di là di Gheddafi, che non c'è più, come tutti sappiamo, vi rendete conto, è tutta gente che comunque proviene o da università nord europee, americane, o comunque gente che è facilmente manovrabile. Un esempio per tutti, Good Luck Jonathan, che Buonaventura Jonathan, nome, un programma che è il presidente della Nigeria, di fatto non è altro che una pedina manovrata da chi di dovere, soprattutto dagli Stati Uniti, che in Nigeria hanno degli interessi straordinari.
Francesco, uno dei pochi non manipolabili, Thomas Sankara, l'hanno eliminato.
L'hanno fatto fuori, non ce ne stanno.
È una storia che conosciamo, ecco. Però ripeto, adesso la stiamo ovviamente semplificando per motivi di tempo. Però è di una centralità assoluta, e il flusso migratorio, vedi Libia, vedi Somalia, vedi Eritrea, proviene da questa spartizione imperialistica, che ripeto non è una spartizione pacifica ma è violenta, se le danno di santa ragione.
È quello che sta avvenendo, no? Con la destabilizzazione, poi magari mandiamo uno stacco musicale, perché vorrei fare anche un collegamento che magari sposta l'argomento con Viareggio pure, perché poi lo racconterà il compagno di Viareggio. E cioè questa destabilizzazione, la Siria non c'è più, il Libano non c'è più, in Iraq non c'è più, no? Questi stati che magari erano retti da anche dittatori, no? Ma pure ora Erdogan non dittatore, non è che è un democratico, no? Voglio dire, noi abbiamo il presidente che ha fatto il colpo di Stato dell'Ucraina, non è un democratico, no? Pure e l'Ungheria, insomma, non è che quello si presenta come un democratico. Tenevano questi stati, adesso l'hanno spappolato, perché penso che se li vogliono dividere, si vogliono dividere la Libia, si vogliono ridividere la Siria, si vogliono ridividere l'Iraq, no? Perché anche la Turchia c'ha l'interesse di annettersi tutta la parte, diciamo, al confine, per innettere e eliminare i curdi che lì si trovano a vivere, no? C'è questa operazione, ecco perché credo che ci sia la guerra coi stivali e non solamente ogni tanto un drone che va a bombardare, perché poi quando si alzano questi i ragazzini, come al bambino di Kobane morto sulla spiaggia della Turchia, no, non le fanno, quelle le fanno uguale, solo che manche vedemo, chi cazzo ce ne frega, a noi occhio non vede, cuore non dolle, no? Però ti fanno vedere per farti fare il mal de core, per preparare altri interessi, perché questi non hanno scrupoli. L'obiettivo, quando devono arrivare, ci arrivano. La Merkel, che sembra quella che oggi tutti la vogliono santificare, è quella che gli ha detto in faccia una ragazzina palestinese che non c'è posto per lei. non tutti possono essere accolti, insomma, a palestinese, che poi se non è perseguitata un palestinese, voglio vedere chi è per, chi non è perseguitato politicamente, insomma, noi questo che dobbiamo cercare di stanare, e noi come compagni ci dobbiamo spendere molto di più a pensare di fa blocco sociale con questo nuovo proletariato che sta arrivando qui in Europa. Mettiamo uno stacco musicale e poi riprendiamo.
Avvelenato da, dai singoli cittadini, cioè non c'è una ripresa di coscienza e una volontà di cambiamento effettivo del, del territorio in cui si vive, per cui tu assisti a lungomari pieni di materassi, frigoriferi, cucine, cose eccetera, e poi fai la manifestazione perché sei una pattumiera del notte. È un po' di contraddizione, c'è che ti dicevo.
Vabbè, questa c'è una contraddizione, ma tutto questo viene pure fare da un clima che si viene a creare intorno, no? Cioè se la gente lì butta la roba in mare, come dici tu, c'è qualcuno, no? L'amministratore, i politici della zona di cui sul terreno ambientale la curare, magari sono i comuni stessi che fanno le discariche lunghi
blu. La cosa più brutta che tu vedi, vai in un bel consolato, vai tu a e non la discarica bianca. Questa è una cosa inaccettabile, secondo me, è un famoso problema delle nave delle leggi curate,
Allora torniamo in onda, è successo qualcosa che non so, io ho messo dei pezzi trovati su YouTube e come ne... si sente ora sì. Ho trovato e si sente le voci nostre sottofondo, però non so come cosa sia successo, c'ho tutte le finestre chiuse, c'ho solo YouTube aperto, no? Perciò ricominciamo a vedere, a riportare avanti così. Io volevo, ti ho detto, danno la parola a Francesco a intrattenerci nei ragionamenti assieme a Serafino, mentre io cerco di mettermi in contatto con Viareggio.
No, ecco, mentre mette in contatto con Viareggio, ecco, possiamo ritornare su questa questione, Francesco. Insomma, qui c'è una devastazione da una parte del mondo, indubbiamente, come ricordava Ettore, certo, imperialismi anche contrapposti per sede, diciamo, di potere, per cercare di prevalere, per creare una sorta di egemonia. Tra l'altro è difficile anche in questa fase, non so cosa tu ne pensi, anche per gli Stati Uniti, insomma, che non riescono ad avere più il ruolo che hanno avuto nei decenni precedenti. Anche loro incontrano, diciamo, in questa lotta globale con altri imperialismi emergenti delle difficoltà. Il fatto che si possa andare incontro, diciamo, ad un conflitto molto più allargato di quello attuale, che poi non ci dimentichiamo, quando Ettore così paventa uno scenario di allargamento del conflitto, non ci dimentichiamo che il conflitto adesso, i vari conflitti su base territoriale non è che siano pochi. Noi abbiamo una situazione che dal nord Europa fino a tutto il Medio Oriente è incandescente, ma ci sono anche altre parti del mondo dove la fibrillazione, diciamo, è consistente. Tra l'altro gli scenari economico-finanziari che si paventano, perché pure su sta questione io qui vorrei che tu ci spiegassi un po' meglio, spiegassi ai nostri compagni, alle compagne in ascolto, anche a tutti coloro che ascoltano la trasmissione, pure tutta sta vicenda che c'è stata intorno alla crisi finanziaria dello yuan, della moneta cinese, cioè che cosa nasconde?
Serafì, ti devo interrompere perché sono riuscito a avere il contatto con Viareggio.
Questa qui lo riprendiamo. Rispondo questa domanda, la
poi
riprendiamo.
Dopo sviluppiamo nuovamente i ragionamenti così, no? Perché questo sembra che si distocce, ma fa parte di questa guerra del capitale contro i proletari, contro i poveri, perché è il comitato di Viareggio che annunciano una manifestazione, un presidio mercoledì, mi sembra, a partire dalle 10 a Montecitorio, e si stanno organizzando a venire qua i pullman. Vogliamo dare questo appuntamento anche per i romani a sostegno, perché sembra che vogliono mandare in prescrizione i reati accusati, e fra questi c'è quel delinquente di Moretti, perché lo chiamiamo un delinquente per quello che ha fatto sia alle ferrovie e quello che continua a fare dall'altra parte.
Quello che ha fatto CGL pure.
Quello che ha fatto in CGL, quello che ha fatto in ruberie varie. Sentiamo il compagno di Viareggio, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, se ci senti raccontaci cosa state preparando, quali sono gli obiettivi, e fai l'appello da Viareggio affinché tutti i movimenti romani partecipano a sostegno della vostra iniziativa.
Allora, la data è giovedì 17, non mercoledì.
Ah, no,
esattamente, noi abbiamo già organizzato un pool, ma la solidarietà e la partecipazione è notevole, infatti stiamo tentando di allestire un secondo pullman per essere a Roma giovedì 17 intorno alle 10 di fronte a Montecitorio per protestare contro i tentativi di prescrizione nei confronti del processo sulla strage ferroviaria di Viareggio, che vede sotto accusa 33 persone e 9 società. Alcuni reati che riguardano il decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono già andati in prescrizione. C'è il pericolo che il prossimo anno possa andare in prescrizione l'incendio colposo, le lesioni gravi e gravissime. Vorrebbe dire, dal punto di vista politico, umano e morale, che le persone che hanno perso la vita a Viareggio bruciate vive dopo un incidente sul lavoro trasformato in disastro che ha provocato questa strage con 32 vittime, vorrebbe dire che non si sa di cosa siano morte, perché loro sono state bruciate vive a causa dell'esplosione e poi dell'incendio delle abitazioni, ricordando che le 32 persone, a differenza di tanti altri incidenti ferroviari, ricordo Piacenza, Crevalcore, dove sono morti viaggiatori e ferrovieri, in questo incidente di lavoro hanno perso la vita 32 persone che stavano riposando nelle proprie abitazioni. Quindi noi saremo a Roma giovedì per protestare contro la prescrizione, per dire no alla prescrizione per Viareggio. L'altro problema che abbiamo sollevato in questi mesi è che i familiari delle vittime organizzati nell'associazione Il Mondo Che Vorrei hanno chiesto ripetutamente, prima al capo dello Stato Napolitano e poi all'attuale capo di Stato Mattarella, di essere ricevuti. Il primo non ha mai risposto, il secondo ha risposto un mese fa dicendo che non voleva interferire nel processo. Ora, i familiari non chiedono a Mattarella di intervenire, chiedono di spiegare la situazione, nel senso che ritengono disumano e inaccettabile che possano andare in prescrizione reati come incendio colposo, oltre al fatto che il capo di Stato Mattarella continuamente incontra Moretti, che oggi è a capo di Finmeccanica, e Moretti sappiamo che è il principale imputato della strage ferroviaria di Viareggio. È già grave che lo Stato e i governi lo abbiano rinominato a D delle Ferrovie e poi promosso a Finmeccanica, ma è altrettanto grave che il Presidente della Repubblica, nonché il Capo di Stato, tratti con lui continuamente e fino ad oggi abbia detto che non era disposto a ricevere i familiari delle vittime. Noi siamo convinti che su questa cosa dovrà cedere, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, per cui l'appuntamento è intorno alle 10 a Montecitorio per protestare contro questa spada di Damocle della prescrizione e poi di rivolgersi al Quirinale per avere questo incontro. Vedremo gli sviluppi. Questo è lo stato delle cose e la situazione.
Bene, noi rilanciamo l'appello, dato che l'argomento della strage di Viareggio non è un argomento che riguarda solo a Viareggio, no? Perché certo lì ci stanno i morti bruciati vivi e anche quelli che ancora ne stanno pagando le conseguenze, dei feriti oppure di chi si è dato da fare che viene licenziato dalle ferrovie, no? Per dirne qualcuno, a parte questo che riguarda tutto il mondo del lavoro, tutto il mondo ambientale, della sicurezza, perché quello che è successo lì era un treno che portava senza protezioni particolari gas che viaggiava dentro le stazioni tranquillamente. Un piccolo coso ha fatto deragliare sto treno e ha provocato quel po' di disastro. Questo rischio lo corriamo tutti i giorni, tutti quanti. Chiedere sostegno a questa iniziativa è un sostegno che riguarda noi. Pertanto l'appello è che tutti, chi è possibile, giovedì dalle 10, di portare solidarietà e sostegno al comitato che si sta che sta portando avanti questa battaglia a Viareggio. Noi come radio questa cosa siamo sensibili, la seguiamo e pertanto facciamo proprio all'iniziativa di questa cosa, perché non è assolutamente ammissibile che quando i processi riguardano certe cose vanno in prescrizione, quando riguardano i compagni che bruciano un istintore, un compressore che non vogliono che gli devasta nel territorio, gli danno l'ergastolo e non vanno mai in prescrizione quei reati. Ma no?
Io, Ettore,
cioè, allora chi è libero? Chi non è libero se liberasse? Io penso che queste iniziative riguardano tutti e tutti dovremmo stare a fianco.
Ma io voglio ricordare, voglio che il compagno ci chiarisca una cosa, perché non ricordo bene, ma lì per i fatti di Viareggio non ci fu l'imputazione di strage?
Pronto?
Pronto, per mi senti? Dico, per i fatti di Viareggio non ci fu un'imputazione di strage?
Per i fatti di Viareggio c'è l'imputazione di disastro ferroviario.
Ah, ecco.
Delitti colposi di danno, oltre a incendio, omicidio colposo, lesioni personali colpose e poi tutti i reati
perché,
che riguardano...
No, perché non avendo messo imputazione di strage, mi pare che l'imputazione di strage non possa essere prescritta. Quindi già da allora ci fu, diciamo, un'intenzione.
Ascolta, noi avevamo condotto una battaglia perché i reati fossero di natura dolosa, ma noi sappiamo che la magistratura su questo, abbiamo visto anche la vicenda della ThyssenKrupp e dell'amianto a Casale Monferrato, e quindi diciamo che agli imputati è andata di lusso quando sono stati accusati di reati di natura colposa. Perché da cosa è avvenuto a Viareggio, come in tante altre stragi di questa natura, ovviamente i responsabili di queste aziende, di queste società, in primis delle Ferrovie dello Stato, sapevano benissimo, non adottando determinate misure, cosa poteva accadere. Quindi avevano la chiara rappresentazione di quello che poteva accadere.
Sì, anche giuridicamente casi, hanno preparato, diciamo, tutto il pacchetto in maniera tale da poterne uscire.
Quindi, essendo di natura colposa, alcuni reati sono già andati in prescrizione, come quelli legati al testo unico dell'81 del 2008, ed altri rischiano, come accennavo prima. Considerando il fatto, come diceva il compagno precedentemente, che ancora c'è un problema gravissimo di sicurezza, come c'era prima della strage di Viareggio e come c'è stato successivamente. Solo nel mese di luglio e agosto sono avvenuti fatti gravissimi, l'ultimo lavoratore sui binari è deceduto il 18 agosto, di una statistica impressionante, perché nella gestione Moretti dal 2006 al 2014 hanno perso la vita 54 lavoratori sui binari, quindi questo credo che sia una cosa gravissima che riguarda il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi incidenti gravissimi, In questo caso, come Viareggio, cittadini che riposavano nelle proprie abitazioni, per cui il problema della sicurezza è purtroppo impellente, nonostante che Moretti abbia sempre dichiarato in modo arrogante, tracotante e falso che non esiste un problema sicurezza. I dati purtroppo per lui parlano chiari, il processo da come si sta svolgendo è altrettanto chiaro, però ovviamente è complesso e complicato perché abbiamo di fronte poteri forti dello Stato. Considerate che Moretti è stato nominato cavaliere, a noi può far sorridere, comunque è una nomina di Stato dal presidente Napolitano, è stato rinominato amministratore delegato delle ferrovie dal governo Berlusconi nel 2010 e dal governo Letta nel 2013. A
ma pochi i delinquenti li abbiamo visti tutti promuove, basta guardare Di Gennaro.
Poi Renzi lo ha promosso a Finmeccanica sostituendolo col suo braccio destro Elia, anch'egli imputato nella strage ferroviaria del 29 giugno 2009, e dulcis in fundo lo Stato non si è costituito parte civile nel processo accettando i risarcimenti delle assicurazioni. Questo per dire cosa? Che lo Stato, i governi lo hanno, e le istituzioni lo hanno assolto. Noi la battaglia che conduciamo ovviamente è per la sicurezza, per la verità e la giustizia, sapendo che noi dobbiamo far di tutto perché questa strage come le altre non sia dimenticata, non rimanga impunita per quanto sarà possibile, e altrettanto per quanto sarà possibile non abbia a ripetersi, anche se qui è un problema che riguarda purtroppo i rapporti di forza che oggi non sono a favore dei lavoratori e delle classi meno abbienti. L'ultima questione altrettanto importante è le forme di rappresaglia nei confronti dei lavoratori che si oppongono a tutti i processi di ristrutturazione che si sono battuti in questi anni per la sicurezza e la salute, in particolare in ferrovia. Noi abbiamo diversi licenziati e numerosi lavoratori sospesi. Ovviamente anche questa è una battaglia di giustizia che dobbiamo portare avanti per la reintegrazione di questi lavoratori e perché hanno, diciamo, agitato, propagandato e denunciato un problema che riguarda la collettività, che è la sicurezza nei luoghi di lavoro, e dopo Viareggio dobbiamo dire anche nelle abitazioni, nelle vie, nelle strade adiacenti alle stazioni, perché è inaccettabile che si faccia circolare dei treni bomba come quello che esplose a Viareggio il 29 giugno 2009 provocando le 32 vittime e numerosi feriti, di cui alcuni rimarranno ustionati per tutta la vita.
Bene, bene, per modo di dire, noi ti ringraziamo, no, per questo contributo che ci hai dato. Noi lanciamo da qui l'appello per l'iniziativa di giovedì sotto Montecitorio. Tutte le persone, tutti i conflitti, a Roma c'è un conflitto proprio che riguarda i ferrotramvieri che vengono precettati, sai, dopodomani il prefetto di ferro che ci abbiamo a Roma, il prosindaco, il super sindaco, come chiamiamo, ha chiesto la precettazione.
Il console.
Perché se no si disturba la città con questi scioperi, ma che cazzo volete? Andate a lavorare, eh? C'è un'organizzazione sindacale che mantiene lo sciopero. Io mi auguro che i lavoratori, a prescindere dall'appartenenza, quel giorno partecipano e magari bloccano veramente Roma, e che giovedì si facessero vedere a solidarietà, perché si sta parlando del lavoro, proprio di queste cose, perché pure alle ferrovie questo è successo, perché a furia di privatizzare, a furia di precettare, hanno impedito le lotte gloriose che hanno fatto sempre l'avanguardia i ferrovieri. E poi ci troviamo con questo tipo di ferrovie che ci rischiano di bruciarci tutti i giorni, perché questi vagoni continuano a passare e può succedere ovunque, non solo a certi posti. Ti ringraziamo e facciamo l'appello per giovedì.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie. Ciao. Ma la cosa più fastidiosa di queste vicende, una cosa che veramente, Francesco, urta i nervi in una maniera totale, no? Fa venire una rabbia dentro. E il fatto, avete sentito il compagno, si scrive i parenti delle vittime scrivono al presidente della Repubblica Napolitano, che non si degna nemmeno di rispondere, scrivono a Mattarella e dice che queste cose, fosse pure solo un incontro con i parenti delle vittime, non sono di sua pertinenza perché non vuole interferire nelle questioni della magistratura. Poi questa gente è quella che, quando le cose sono lontane in altri paesi, fa appelli alla solidarietà, alla bontà, alla partecipazione, perché tanto su quelle cose non ha nessun potere di intervenire, mentre su cose sulle quali avrebbe potere e il dovere di intervenire glissano. E questa, se non è un'ipocrisia totale, ma come la vogliamo chiamare? Cioè, questo, stiamo di fronte a un gruppo dirigente, a cominciare dai più alti vertici dello Stato, di questo tipo. Poi non ci possiamo meravigliare che, come dici tu, l'ex sindaco di Firenze, l'attuale, diciamo, presidente del Consiglio, preferisca andare a vedere una partita, una finale di tennis, anziché andarsi a confrontare con i cittadini. Perché questi sono, da una parte, diciamo, pavidi e da una parte ipocriti. Questa è la questione. Noi siamo di fronte a un gruppo, e questa a noi ci dovrebbe far sollevare, Ettore, la rabbia. Cioè dovrebbe
la rabbia c'è.
Sì, ma una rabbia ragionata, razionale, che metta insieme tutte le forze che siano in grado di reagire a sto stato di cose. Perché se noi vogliamo pure, io sono d'accordo con te, tu lo ripeti spesso e lo fai anche in maniera accalorata, giustamente, tutta sta massa di gente che cerca, diciamo, perlomeno di sopravvivere, di vivere in una maniera più dignitosa, che viene da ogni parte dell'Africa, del Medio Oriente, quando tu dici che questa può essere, diciamo, una nuova leva proletaria per sollevare, diciamo, anche nuove battaglie di classe, eccetera, bisogna che però già dal nostro interno le forze più o meno organizzate del movimento dell'antagonismo qui in Italia prendano coscienza di questo, cioè che si cominciano a superare delle cose, perché se noi vogliamo fare un lavoro di sto livello ci abbiamo bisogno pure di un confronto all'interno di tutto il movimento di natura molto più elevata, abbandonando anche determinate cose che tutti sappiamo, insomma, abbandonando tutto ciò che è settario, cioè che è divisivo, e confrontandoci pure su questioni queste qui di fondo, perché noi abbiamo questo di fronte a noi oggi, queste responsabilità pure.
E io però volevo, no, ci abbiamo un'altra mezz'oretta di ragionamento. Io nell'introduzione avevo toccato, beh, poi ci contattiamo fra poco, no, nel frattempo, anche con Napoli, perché è avvenuto un episodio, ce lo facciamo raccontare da chi l'ha subito, una devastazione di un luogo, capiamo cosa possa essere successo. E l'ultima mezz'oretta, te lo dico a te soprattutto, Francesca, avevo parlato anche dei numeri.
Grazie, un bacione, ti mando in onda.
Abbiamo le ferrovie in onda.
Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti. E
ciao, te l'aspettavo la tua telefonata, ti volevo cercare io perché ho letto il tuo post su sta questione dello sciopero.
Sì, perché l'informazione del Stato è un po' distratta, no? Come sempre, rispetto ai ferrovieri, rispetto ai lavoratori, ma in quanto a precettazioni, diciamo che anche lo sciopero che c'è oggi, adesso in atto dalle 9 alle 17 dei ferrovieri, indetto dal coordinamento auto-organizzato trasporti con la partecipazione della CUB trasporti, è stato un po' un calvario l'iter di questo sciopero, nel senso che prima questo sciopero indetto per 24 ore, cioè da ieri sera alle 21 a stasera alle 21, è stato ridimensionato a cura della commissione di garanzia, che garantisce ovviamente non si sa che cosa, cioè non certamente gli interessi dei ferrovieri. E poi è stato precettato in quel di Milano con la motivazione della presenza della grande affare dell'Expo, e quindi non poteva essere interrotto nemmeno per 24 ore questo grande affare, appunto perché i treni devono portare gli avventori a Milano e non possono interrompersi questi viaggi nemmeno per un giorno. Quindi anche questo sciopero qui è indetto su tematiche categoriali che non sto qui a ripetermi, sono quelle di sempre, insomma, l'allungamento dell'età pensionabile per lavoratori che facevano in passato lavori usuranti e che adesso sembra che non sia più così, eccetera eccetera. Insomma, era soltanto questo. Quindi, come il prefetto opera a Roma, martedì c'era lo sciopero USB dei trasporti, invece l'hanno precettato, ma sembra che questa organizzazione abbia confermato lo sciopero, staremo a vedere quello che succeda. Così invece oggi ci troviamo con uno sciopero ridotto a 8 ore che speriamo venga frequentato anche più del solito, e con questa motivazione in più, cioè la difesa della libertà del sciopero. una parolina vogliamo dire su sta libertà di sciopero? Cioè, anche questa libertà probabilmente necessiterebbe di un ragionamento un po' più complessivo, perché la libertà di sciopero cosiddetta costituzionalmente garantita ormai è talmente imbrigliata in regole, codice e codicilli, talmente svuotata di contenuto e poco partecipata dai lavoratori, che evidentemente andrebbe rimessa in discussione come una forma di battaglia che o si rinnova, cioè o si forzano gli orizzonti, queste regole, questi codicilli, queste legislazioni antisciopero vengono messe in crisi e tendenzialmente vengono fatte saltare, oppure diventa un esercizio di pura testimonianza e, quando va bene e quando va male, di pubblicizzazione di alcune sigle che indicano lo sciopero. Quindi, cioè, andrebbe fatto anche un ragionamento del genere. Spero che giovedì, insomma, ci sia il massimo di presenza lì a Montecitorio per quello che può servire. Io francamente sono abbastanza sfiduciato nel chiedere a organismi, diciamo, dello Stato di riconoscere i reati per strage che fanno padroni e servitori, ma insomma noi speriamo che ci siano, ma soprattutto che sia un punto d'incontro tra lavoratori dei trasporti, insomma, no? Gente dell'aria, gente di terra, gente della rotaia, gente su gomma, e anche gli utenti, no? Che ancora una volta, lo ripetiamo da decenni, hanno forse, se pensatemelo, c'è un po' gli stessi interessi dei lavoratori che stanno sui treni, sugli autobus e sugli aerei. Vi ringrazio, sono contento che siete tornati, ciao a tutti.
Ciao, 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 ciao. Ciao.
Allora, stavo dicendo, l'ultima mezz'oretta che ci rimane, se possiamo o no, io avevo toccato pure i punti, la questione dell'ottimismo di Renzi, dei numeri che vengono dati, poi contraddetti, una valutazione su questo, no? Cosa sta succedendo? Per quale motivo danno solo una lettura di un numero e non danno la lettura complessiva dei numeri? Con i numeri uno cioè, può fare quello che gli pare, si gioca in questo modo, però nella realtà la gente non se ne accorge, questo fatto che ci sono più occupazioni, e noi vediamo invece che la gente va a lavorare per 25 euro a raccogliere l'uva o a fare a raccolta di pomodori, dell'arancia, e non sono solo i lavoratori immigranti, ma adesso sono proprio gli italiani costretti ad accettare quelle condizioni capestro e si diffonde sempre di più il lavoro nero e il caporalato. Cioè, tutti lo sanno, tutti le vedono, tutti lo fanno. Come mai non viene represso? Come vengono repressi pure preventivamente? Solo l'intenzione di fare la manifestazione te la impediscono, no? Se un lavoratore organizza uno sciopero perché non vuole la privatizzazione dei servizi pubblici, viene precettato. Non puoi scioperare, non puoi protestare. Lì subito è pronto, ci sono tutte commissioni, polizie, questurini, prefetti che intervengono. Poi non si accorgono di tutte le malefatte che vengono fatte a danno dei lavoratori, delle ruberie che vengono fatte in questi servizi pubblici, no? A cominciare da Mafia Capitale, ai biglietti falsi dell'ATAC, alle ruberie che hanno fatto all'ATAC, alle assunzioni clientelari e via dicendo. Però come il lavoratore si organizza, subito viene fatto. Io mi auguro che a questo punto dice, vabbè, costi quel che costi. La rivoluzione non è un pranzo legale, non è che si fa solo con le barricate per strada, ma si fa anche, per esempio, disubbidendo. Perché una legge esiste finché la gente la subisce. Quando la gente non la subisce più, quella legge non esiste, capito? C'è una legge che dice che mi regolamento lo sciopero, ok, se in massa scioperano, che cazzo fanno? Cioè, carcerano tutti? Mettono in multa a tutti? Come fanno? Queste cose gli riescono perché impauriscono e poi c'hanno i fiancheggiatori, una volta si dicevano, no? Quando c'erano le lotte, cioè quelli sono fiancheggiatori di quelle lotte, no? Cioè, c'hanno i fiancheggiatori loro, perché sono CGL e CISL UIL, che dentro sto giochetto loro ci stanno e fanno subire delle leggi che sono inique e ingiuste. Allora, questo ottimismo dove lo mettano? Questo discorso che ho posto della tassa, dell'abolizione dell'IMU, quanto danneggia ai poveri? Perché parliamo di questo.
Allora, se posso rispondere, diciamo che parto dalla ultima domanda che ha fatto Ettore per poi ritornare su altre due questioni che, su cui sono stato tirato in ballo, che era la Cina prima,
sì,
da parte di Serafino, e anche sulla coscienza di cui abbiamo parlato, che è un elemento secondo me fondamentale. Vado molto rapido perché sono tutte e tre questioni che avrebbero necessità di spazio, una trasmissione per ogni questione, e chissà se è abbastanza. Comunque cominciamo dai numeri. Allora, i numeri, come dicevi tu giustamente, in quanto tali dicono tutto e il loro contrario. Quindi tu su un numero puoi fare una teoria e smentirla completamente. Quindi se non hai una chiave di lettura del numero, del dato statistico, chiaramente non capisci nulla. 50% implica un altro 50%, quindi il positivo e il negativo, no? In altri termini, il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, dipende che parte guardi e come la leggi la questione, no? Per andare, diciamo, in termini più leggibili della statistica, senza richiamare Trilussa e le sue famose statistiche, che erano estremamente efficaci, soprattutto per quanto riguardava la media e i polli, che sono altre misure che vengono spesso utilizzate. Dunque, abbiamo detto tante volte l'ottimismo di Renzi. L'ottimismo di Renzi si basa su una pubblicità. Lui è un ottimo pubblicitario, un grande illusionista, probabilmente di quello che dice e che fa ne capisce 20-30%, però ha un team gigantesco di spin-off, di persone, spin doctor, scusate, che gli danno una mano, gli scrivono le cose che deve dire, lo mandano nei punti chiave. Appunto, lui sempre lega la sua immagine alla vittoria, non a caso, come dicevi tu, è andato dove? A prendere il premio. Più di chi, non so chi è che ha vinto, Pennetta forse.
Pennetta,
no? Esatto. Pennetta, ha vinto la Pennetta, ha vinto più Renzi di lei. Sembra.
La coppa l'avrebbe voluta ritirare lui, capito?
Ma praticamente lui ha legato la sua immagine alla coppa, in altri termini. Invece di beccarsi le contestazioni, si è beccato una coppa, che è la seconda volta nella storia del tennis femminile. Poi io non sono un grande sportivo, quindi ne so poco di queste questioni. Però è chiaro che lui è in grado di legare la sua immagine a questioni vittoriose, è così che va avanti lui. Da questo punto di vista è veramente bravo, dal nostro punto di vista è un grande illusionista, un opportunista e quanto di peggio ci possa venire in mente, senza andare sul volgare ovviamente per ragioni radiofoniche, ma avremo tante parole da dirgli. Detto ciò, i numeri raccontano di un'economia che viene definita in crescita.
Noi l'avevamo definito stentarella all'inizio, è una maschera fiorentina che è un po' pavido, però ci avevamo indovinato, perché lui è un pavido. Dove deve affrontare i problemi, c'è scappa,
sì, chiaro,
e se va a Piasoli, chiaro, i premi.
Perché lui
queste
vuole,
erano le caratteristiche di Stentarello.
Lui lega la sua immagine a tutti gli elementi positivi, l'ottimismo, no? Un po' riprendendo quello che faceva Berlusconi, insomma. Lui è più bravo perché è più giovane.
Ha raffinato la questione.
È molto più raffinato. Berlusconi era molto più istintivo, molto più rozzo, più vecchio. Mentre lui è adeguato al tempo, è adeguato al capitale che deve nascondere la crisi, che è poi il punto, no? Parlano finalmente, lo dicevamo l'altro giorno al telefono, non ricordo se era su News 24 o su un giornale della borghesia, di quelli conosciuti, o Corriere Repubblica. Segnali di crescita, cresce l'industria della bicicletta in Italia, più 1,5%, ma non si rendono conto che la bicicletta è lo strumento dei poveri, perché la gente se può permettere una moto, una macchina, se va a comprare una bicicletta. Questi dicono, sono segnali di crescita dell'1,5%, che chiunque ha studiato statistica sa che incrementi dell'1-2% non sono neanche considerabili come incrementi significativi, ecco, diciamo sopra il 5 già cominciano a parlare di cose importanti. E quindi ci dicono che l'economia statunitense cresce dello 0,9%, segnali di crescita, ma che è lo 0,9%? L'economia europea sta crescendo dell'1-2%, ma nella migliore delle ipotesi, è che è crescita questa. Voi immaginate che la crisi cinese, e va dall'altro punto, adesso c'è perché la Cina cresce al 7,5% e si definiscono in crisi. Noi siamo sullo 0,niente% e ci sono segnali di ripresa. Insomma, rendiamoci conto, vedi, l'utilizzo del dato. Ti dicono in televisione la crisi cinese, crescita del PIL 7,5%, dell'economia gigantesca, l'Italia è ripresa, crescita dell'industria della bicicletta all'1,5%. Due pesi e due misure, è evidente. Quindi la gestione del dato diviene fondamentale e quindi i dati vengono attualmente da tutti i media, perché questa è una cosa che prima non avveniva sotto Berlusconi, vanno tutti nella stessa direzione, cioè i numeri finti o veri che siano li riproponevano come grandi miracoli dell'economia. Io immagino che un minimo di ripresa ci possa essere, ma è minima, perché comunque la caduta è tendenziale. sia del tasso di accumulazione che la crisi della sovrapproduzione, con la distruzione dei capitali, con i licenziamenti, la precarizzazione del lavoro, e beh, vuoi che un po' non ci cominciano a riguadagnare, è pure scontato, ma la crisi rimane perché è una crisi sistemica. Non sono questi mezzucci che ti permettono di risalire al punto di prima, diciamo ai livelli del 2007, secondo me non ci torneremo mai. A meno che parliamo di 30-40 anni, chissà come, dove, se ci saranno innovazioni tecnologiche sostanziali, che è anche, non è escludibile, però ora non lo sappiamo ovviamente. Però comunque è importante sapere questo, cioè i numeri vengono utilizzati politicamente, da tutti, ok? È chiaro che un comunista che legge i numeri deve denunciare determinate cose, uno che è l'agente del capitale come Renzi ovviamente lo utilizza per dire che è tutto bene, va tutto bene, i morti di fame non esistono, che la disoccupazione del 60% tra i giovani del sud non se ne parla più, 60% parliamo, cioè disoccupazione, 40%.
Questo io la metto in discussione, che saranno 60% disoccupati, no?
Sì, però.
Ma quanti sono che lavorano in nero nei campi?
Esattamente.
E allora vuol dire che mantenere questa disoccupazione, avere questa disponibilità in nero, permette, in tutti i settori. Certo. Perché sennò a disoccupazione al 60% a rivoluzione già sarebbe compiuta.
La questione meridionale la conosciamo abbastanza bene, soprattutto tu pure vieni da giù, no? Quindi sappiamo bene che lo Stato lì non interviene proprio per garantire determinate cose. Quindi diciamo che da questo punto di vista, ecco, la crisi della Cina, che adesso semplicemente accenniamo, poi magari se volete ci dedichiamo un'intera trasmissione, perché è talmente grande e talmente complessa la situazione cinese che... insomma avrei difficoltà a risponderti in 5 minuti. Comunque è un momento epocale, secondo me, cioè in Cina ci sono almeno 2 o 3 bolle speculative che stanno scoppiando, e il problema è che se scoppiano quelle bolle, come una volta succedeva per gli Stati Uniti, tutta l'economia mondiale ne risente in maniera bestiale. E siccome la Cina è di fatto la locomotiva dell'economia mondiale, cioè quella che ha retto di fatto l'economia capitalistica, contraddittoriamente l'unico paese con la bandiera rossa che ha salvato il capitalismo, in altri termini, se si ammala pure lui sono problemi seri. Da questo punto di vista il deprezzamento dello yuan è servito per ridare competitività alle merci cinesi, cioè tu svaluti una valuta, svaluti una moneta, per evitare un bisticcio di parole, per far sì che le tue merci sono più competitive, cioè le vendi meglio all'estero, no? Discorso che si fa che l'euro è troppo forte e quindi sarebbe più conveniente per noi tornare alla lira, che è un discorso completamente diverso, però diciamo la politica monetaria della Cina ha avuto questo obiettivo, però è un segnale di debolezza, chiaramente un segnale di debolezza. E quindi arrivo al punto finale, diciamo, dell'elemento che abbiamo toccato, il discorso della coscienza, no? Che poi rientra un po' il filo conduttore di tutto ciò, perché se non hai coscienza di classe, definiamola precisamente, quindi una capacità di decriptare i messaggi che ti arrivano, i numeri che ti arrivano, che ti dicono tutto il loro contrario, le vicende che avvengono quotidianamente, tipo quello che accennavamo all'inizio, l'apparenza di un migrato un mese fa come un delinquente, oggi come una persona buona da difendere, eccetera, eccetera, raramente riesci a capire. Quindi l'elemento della coscienza diviene fondamentale, perché se noi vogliamo appunto ricominciare un percorso di sviluppo delle lotte, includendo anche queste nuove forze che stanno arrivando, questi nuovi proletari che arrivano, è necessario che noi siamo coscienti. Da questo punto di vista ne approfitto, perché noi nel nostro piccolo ci proviamo ovviamente con la radio ma anche con altri strumenti ad aumentare la coscienza, perché la coscienza significa studio, significa lotta e significa studio, significa teoria e significa prassi. Come diceva Lenin, è fondamentale studiare, 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 perché senza una teoria rivoluzionaria non facciamo la rivoluzione, sbagliamo anche tante mosse politiche. Da questo punto di vista mi hanno chiesto i compagni Noni Gramsci, ne approfitto, di far pubblicità a un corso che è di critica al capitalismo, che verrà patrocinato dalla Unigramsci, che sarà un corso interdisciplinare in cui ci avvicenderemo come docenti, io, Renato Caputo, Rosalinda di Renda e Carla Filosa, sempre pure lei della contraddizione, e diciamo affronterà dei temi filosofici ed economici con appuntamento settimanale a partire dal giorno 23 settembre alle 18:30 presso l'Associazione Culturale Centofiori, che si trova a Via Goito, cioè vicino alla stazione Termini, e siete tutti quanti invitati a partecipare, perché sarà un bel corso e cercheremo di fare coscienza, ecco perché lo sto dicendo, perché diventa importante secondo me da questo punto di vista.
Allora, no, ho aperto già, scusate, mando un pezzo musicale e ci colleghiamo un attimino con Napoli. Le lotte e non lottare da soli, perché da soli ti si mangiano. La solidarietà che diceva allora forse sarebbe un sogno oggi, un'utopia, e noi siamo sicuramente utopistici, perché se non crediamo all'utopia ci suicideremo, sarebbe più.
c'è stampo riganiano, adesso c'è Obama e tutto quanto sembra. E allora diciamo che sarà questo, oppure sarà concretamente uno scontro che viviamo tra...
Sì, ecco, dicevo, per quanto riguarda il discorso della coscienza, ripeto, diventa fondamentale, tutte queste occasioni sono importanti, tra cui anche questa del corso che ho appena pubblicizzato, ripeto, per il 23 settembre il primo incontro, che è un mercoledì, sarà settimanale l'incontro alle 18:30, dureranno un'ora e mezza tassativi, non andiamo oltre, e comincerà Carla Filosa, appunto, che vedrà, diciamo, il corso base di marxismo, poi continuerò io dopo circa 5 incontri che farà lei, ci saranno anche presentazioni dei libri, secondo me, diciamo che è la prosecuzione del corso d'economia politica dell'Università Antonio Gramsci, Università Popolare, che l'anno scorso ha permesso a molti compagni di incontrarsi, discutere di marxismo, diciamo fare un'alfabetizzazione, secondo me ha avuto un'importanza notevole, insomma, ci siamo riconnessi su tante questioni, abbiamo riannotato tanti fili che nel frattempo si erano sfilacciati, forse ci saranno anche interventi di altri compagni che nel frattempo stiamo cercando di coinvolgere nel percorso formativo. Da questo punto di vista, ecco, approfitto del momento anche per dirvi che stiamo cercando di fare, sempre come collettivo della contraddizione, e con la Città del Sole, un libro che è il programma minimo per i comunisti e per la classe, appunto con l'editore della Città del Sole, che ha subito proprio in questi giorni, l'altro ieri, un'aggressione e adesso dovrebbe essere in comunicazione con noi.
Quello che è successo. Ecco, apprendiamo la telefonata, Ettore.
Siamo riusciti a mettersi in contatto con Napoli, dato che tu sai i fatti, Francesco, interloquisci tu con...
Sì, salutiamo Sergio, appunto quello che dicevo precedentemente, diciamo l'editore delle edizioni La Città del Sole di Napoli, anche del Centro Culturale, e insomma l'altro ieri, o sbaglio Sergio, c'è stata un'aggressione, nel senso che c'è stata una devastazione degli uffici del Centro Culturale, che anche... diciamo la sede dell'edizione della Città del Sole, che secondo me è di una gravità notevole, anche perché proprio nel momento in cui cominciano appunto a crearsi dei nuovi percorsi di lotta, nuovi percorsi di coscienza, sia attraverso la produzione di libri che di diverse produzioni culturali alternative, appunto di nuovo avvengono questi episodi così pesanti che mettono in difficoltà anche economicamente chi cerca di lottare e di portare avanti delle iniziative importanti. Sergio, ci vuoi raccontare un po' com'è andata e quali sono gli ultimi sviluppi?
Sì, molto tempo fa, poco dopo l'insediamento di questa giunta comunale, che è cominciata nel 2012, infatti, tutta questa cosa, e finora abbiamo subito il 16 o 17 frazioni con furti e devastazioni. La cosa si era placata intorno al 2000 e fine 2013, inizio 2014, ora è ripreso per 3 giorni consecutivi, hanno provato a sfondare le porte finestre di accesso alla nostra sede, l'ultima volta ci sono riusciti, l'hanno completamente sfondata e diretta, perché nel frattempo avevano già rubato precedentemente tutto quello che c'era da rubare, e poi quello che poi avevamo ricomprato, ora abbiamo messo in sicurezza, nel senso che ce lo teniamo altrove o ce lo mettiamo a casa tutte le sacrosante sere, e allora loro non hanno sfondato, per questa cosa è risaputa peraltro perché il centro culturale è aperto tutti i giorni, e non avendo più nulla da rubare, hanno fatto quello che avevano già fatto nelle ultime 4-5 volte, si sono limitati, per così dire, a devastare, a vandalizzare completamente il centro, hanno rovesciato scaffali, hanno rotto stampanti, niente, si sono buttato tutto sotto sopra, anche vandalizzato libri, eccetera. E che vi posso dire? Noi abbiamo ovviamente la nostra idea, che però, siccome non siamo il tenente Colombo né per il mese, non possiamo comprovare. Una cosa è sicura, tutto è nato quando questa giunta comunale, che per, a mio modo di dire, la peggiore che abbia avuto negli ultimi decenni, ma aducendo motivi molto demagogici, magniloquenti sulla democrazia partecipativa e per i comuni, donò, per così dire, a dei pretesi occupanti che tali vennero soltanto l'autorizzazione del sindaco per il resto delle. Questi, che sono dei piccolo borghesi, degli intellettuali radical chic, si sono messi contro realmente tutto il quartiere, in particolare poi quei giovani con i quali riferivi l'accesso all'edificio, tentarono di installare, in parte hanno fatto installare i cavalli di fisica, i cancelli delle sbarre, eccetera, eccetera. Ovviamente questo non aveva fermato, non avrebbe potuto fermare questi ragazzi, che peraltro sono particolari, un quartiere del centro antico di Napoli, in cui diciamo passare la stessa vita, mettiamola così. E niente, poi visto che non erano riusciti a bloccarli, si erano lì, avevano mollato, avevano ceduto, avevano, addirittura gli avevano dato lo spazio perché non riuscivano. E i ragazzi avevano usato in modo assolutamente personale, per così dire, dopodiché li hanno cacciati. Da lì è cominciata la sequenza di, vogliamo chiamarla, rappresaglie, non lo so. C'è un'altra ipotesi che comunque vuole lasciare, vuole fare in modo che la responsabilità del nostro spazio ormai sia di nuovo nelle mani della giunta, per affittirla anche questa agli altri. Stiamo in un mare di guai, perché ripeto, ci hanno rubato nel corso del tempo molte volte, ci hanno ridotto proprio sull'astico, per così dire, ci hanno rubato stampanti, computer, piatti di amplificazione, videoproiettori e quanto di più, insomma di tutto. E il calcolo, abbiamo calcolato un danno puramente economico superiore ai 25.000 euro. Che vi devo dire? Noi certamente non molliamo, quindi, perché il nostro
scusa, mi senti?
Il nostro centro è diventato un punto di riferimento cittadino.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Senti, ma tutti questi episodi, no?
Sì.
Pensi che sono legati a un'azione politica di qualche settore? O guarda, è solo delinquenza che cerca di rimediare dove ruba, dove può? Cioè, il fatto che più di una volta venite presi di mira, siete sì, più, pensate, date una valutazione politica, o è solo un fatto che essendo una zona non tanto protetta, magari si vengono a fregare quello che si può rivendere.
Chi non è di Napoli, non conoscendo la città, non può rendersi conto di certe cose. Noi viviamo in una zona la più antica di Napoli, dove il nostro centro è stato costruito nel 600 sopra l'edificio, intendo, sopra le rovine della città greco-romana, quindi la parte proprio più antica della città, anche quella più popolare, quella più sofferente, dove i problemi di disoccupazione, dove spaccia la droga, eccetera, eccetera, dove le abitazioni sono molestane e compagnia bella. Una delle parti dolenti, dolentissime della città. Noi ovviamente anche la criminalità organizzata fa il bello e brutto tempo. Il problema politico in queste situazioni si pone, ma in termini molto diversi, non è come era qualche tempo fa a Napoli o come è ancora oggi in alcuni altri quartieri. In passato in altre sedi abbiamo subito momento attacchi fascisti e cose di questo genere. In questo caso non ci pensiamo neppure, perché la situazione è totalmente diversa. I fascisti non osano nemmeno entrare in queste situazioni, peraltro. O usano questa criminalità organizzata come manovalanza per altre cose, quindi non c'entrano poi in questo caso. Il problema è nato quando si è insediata questa giunta politica di Luigi De Magistris, la quale con molta magniloquenza, con molto populismo, con molta demagogia, a pensare con tanto bonapartismo, perché è tutto deciso da sua eccellenza il sindaco, fa calare dall'alto tutta una serie di ipotesi, di progetti, di azioni che poi naturalmente non riesce a portare a termine. In questo senso lui ha destinato questo edificio, il resto dell'edificio, a questo gruppo di intellettuali, operatori di teatro e di cinema, che peraltro sono stati anche arginati dai loro colleghi, perché usano questo spazio a loro uso e consumo privatistico. E di lì è nato proprio una ostilità verso il quartiere, perché l'edificio, la sua origine e destinazione, quando è stato donato al comune di Napoli, si chiama asilo Filangieri, perché la famiglia Filangieri aveva adempito ad asilo dei giovani o senza casa o senza famiglia e comunque senza istruzione e lavoro, e fino al terremoto dell'80, anche dopo che era stato donato al comune di Napoli con un vincolo di destinazione di uso, aveva funzionato come tale. Era in realtà un convitto in cui il comune organizzava la scuola, ma anche il vitto e in qualche caso anche il pernottamento. L'edificio poi è stato danneggiato dal terremoto, e quando è stato ripristinato il comune, già con la vecchia giunta, aveva sottratto la sua destinazione di uso per farne il cosiddetto famigerato Forum delle Culture 2013. Arrivato ai Magistris, che ha voluto demolire il Forum delle Culture, ha liberato l'edificio, però invece di ridestinarlo al quartiere, mi ha fatto la sede di questa sperimentazione teatrale, eccetera, eccetera. Queste persone si sono rifiutate più volte di interloquire con il quartiere. Addirittura siamo arrivati al punto che loro hanno confessato che se il quartiere ha chiesto l'antenna sarebbero andare loro, perché quello che fanno loro non è compreso, non è compatibile con la cultura del quartiere.
Scusami Sergio,
e di più hanno avuto atteggiamenti arroganti con gli schiamazzi, eccetera, per cui con gli anziani del quartiere si sono messi un po' in guerra per motivi di compatibilità culturale, ma anche semplicemente di vita civile. Con i giovani invece, i giovani hanno cominciato a scorazzare all'interno dell'edificio quando loro sono residenti, e naturalmente ne rendevano un po' complicata la vita. Noi abbiamo verificato per parte nostra di avere un rapporto invece costruttivo con questi giovani, e sinceramente ce l'avamo riuscito, avevamo un rapporto molto buono con loro. Però questi confondono tranquillamente, le cose le fanno a livello delle individuano a livello personalistico, non a livello di strutture, ovviamente.
Sergio,
hanno prima, dimmi.
Sì, sì. Sergio, mi senti?
Dimmi,
sì, scusami, no, allora per motivi di tempo dobbiamo stringere.
Sì, certo.
Dunque diciamo che comunque al di là della solidarietà, che ovviamente tutta la Radio TAP è una questione del genere, fortunatamente possiamo escludere la matrice, diciamo.
Mi sento io male, guarda.
Mi senti adesso?
Ora sì.
Mi possiamo escludere la matrice fascista, almeno da quanto sembrerebbe,
sì,
che
entra
un discorso istituzionale di assegnazione di posti che il comune vuole fare in maniera differente, ma sono cose che ci siamo detti tanto tempo fa. L'importante, sì, insomma, è continuare con l'attività, perché voglio dire, un editore che si occupa di tematiche sociali importanti legate al marxismo e insomma dei compagni diviene fondamentale, quindi più ci aggrediscono più lottiamo forte anche noi, insomma, quindi importante.
Noi abbiamo il problema di dover chiudere, perché hanno sfondato le porte per cui siamo aperti, e quindi il comune si rifiuta anche di fare le riparazioni, immagino un po', va bene, è una situazione, ma comunque niente e nessuno ci farà demordere, ci farà questo.
Benissimo, importante andare avanti con l'attività.
Assolutamente,
sì. E con la prossima pubblicazione, che è sul programma minimo, sulla classe, per la classe e per i comunisti, che verrà pubblicato nel giro di un paio di settimane.
Le pubblicazioni già programmate non avranno
importante
ritardo nemmeno di un'ora, per questo.
Tenere la testa alta di fronte anche alle aggressioni, che tanto lo sappiamo, come comunisti arrivano tutti i giorni, e quindi abbiamo abbastanza le spalle anche per sopportarle.
Non è la prima che subiamo, non sarà l'ultima probabilmente.
Bene, così.
Bene, ciao, grazie.
Grazie a voi, un abbraccio.
Bene, allora, noi andiamo verso la chiusura.
No, ma verso la chiusura, per cui oggi sono stati sollevati, Ettore, tanti temi. Lo ricordava anche Francesco, ci sono dei temi sui quali dovremmo ritornare. Anzi, io chiedo a Francesco su alcune questioni di darci una mano, perché vorremmo ritornare sulle questioni, accennavamo, diciamo, alle questioni della Cina, che cosa ha significato, diciamo, sta bolla finanziaria, sta svalutazione dello yuan, quali ripercussioni ha avuto sull'economia mondiale, ma non solo questo, ci sono tutta una serie di tematiche che hai sollevato pure tu, Ettore, sulle quali dobbiamo tornare. Chiediamo per questo, nelle prossime puntate cercheremo di essere, diciamo, più incisivi, di entrare più in maniera più specifica su alcune tematiche, ma chiediamo sempre l'apporto di chi ci ascolta, delle compagne e dei compagni, perché vorremmo anche così tastare un po' il polso dei compagni e delle compagne sugli umori, anche sulle analisi che i compagni fanno, anche se possono essere in contraddizione qualche volta anche con quello che diciamo. Se questa è una radio che è aperta, diciamo, a chi l'ascolta, anzi, c'è, cioè, lo slogan è la radio di chi l'ascolta.
Vorremmo di chi la finanzia pure.
Ecco, bravo, arrivavo proprio a questo, di chi la finanzia, perché poi lo ricordava efficacemente Ettore all'inizio, i microfoni, se non vengono finanziati, lasciatemi usare questa immagine, si spengono, e noi abbiamo bisogno, da questo punto di vista, attraverso tutta una serie anche di iniziative che faremo, che la radio farà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di far sì che arrivino fondi in maniera da rendere più efficace, non solo da un punto di vista tecnico, la radio, ma di renderla più efficace anche da un punto di vista della comunicazione. Da questo punto di vista, Ettore, io mi fermerei qui, ti lascio la parola, do un saluto a tutti i compagni, saluto caldamente tutti coloro che ci hanno telefonato anche fuori onda, ci hanno manifestato anche la stima per essere tornati, per tornare, diciamo, tutte le domeniche a dare un contributo, ma da questo punto di vista è necessario pure il contributo da ogni punto di vista da parte di chi ci ascolta.
Bene, noi chiudiamo, no? Vi ricordiamo l'appuntamento per giovedì a sostegno del comitato di Viareggio che fa il presidio sotto Montecitorio. Ci saranno altre scadenze perché ormai c'è tutto, si comincia un movimento di cose. Attenti che mo cominciano pure le sagre di perditempo, perché mo cominciano le sagre delle manifestazioni, no? Autunnali, come sagre, ognuno si fa la sua. Cerchiamo di superare questo modo e di creare un conflitto che sia permanente, che non sia il giorno della manifestazione lo sfogo. Diamo tutti gli slogan più duri che possiamo, il giorno dopo torniamo a casa, ci chiudiamo la porta dentro casa e restiamo con la nostra depressione e la nostra disperazione. Invece dobbiamo stare, per non essere depressi, in mezzo alla strada tutti i giorni. Noi tutte le domeniche staremo qui, cercheremo di raccontare quello che è avvenuto. Per certo c'è stato lo sciopero martedì dei trasporti, può darsi che la precettazione qualcuno non ci vuole stare, speriamo che vada bene, c'è l'inizio della scuola e speriamo che gli studenti si incazzano subito per il buono scuola, speriamo a tante cose, che il movimento di lotta per la casa sicuramente sarà a mezzo alle strade per ogni occasione, perché tanti sfratti. Noi ci lavoriamo già con la classe di lavoratori migranti, c'è un popolo meticcio che occupa case, insomma, c'è un popolo meticcio che lavora nei concentri, e noi dentro queste realtà dove i conflitti si manifestano, per dire la verità, lo facciamo dove essere molto più ampio, più largo, e non ci commuovono i piedi scalzi. Pertanto lo dico chiaro, a me quelle manifestazioni con le fiaccolate così che non lasciano niente, anzi tanto è vera, la televisione gli dà tanto spazio, se gli dà tanto spazio vuol dire che non valgono un cazzo, e noi dobbiamo partire da sta cosa, meno ne parlano e più siamo efficaci, perché di Bari, della manifestazione non hanno parlato, eppure è stata efficace, ha fatto scappare Renzi. Con questa cosa chiudiamo, lo voglio dire, c'ho un paio di tre persone sono venute alla radio a portare la sottoscrizione, le ringraziamo, eccoli qua, le nostre belle sottoscrittori.
Diciamo pure i nomi.
E vabbè, mo se vogliamo dire i nomi, no, non le conosco i nomi.
Vabbè.
E tranne una che ha fatto un pezzo per questa trasmissione, se lo vuoi dire.
Saluto tutte le compagne e compagni all'ascolto. E come diceva qualcuno, i presidenti, anche se sono ex, rimangono sempre presidenti. Vedremo se sapremo tornare a essere presidenti.
Bene, allora con questa cosa diciamo che chiudiamo, diamo appuntamento alla prossima settimana. Lo dico per i tecnici della radio, non so che è successo, mi fa conflitto YouTube, la musica, mi si sente la voce mia.
La vita tua è tutta un conflitto.
Non ne capisco niente, speriamo che adesso l'ultimo pezzo parte.
Chiami, ve l'ho già detto, ripeti ancora, non ho capito. Sono Rossini, iscritto al partito, sor commissario, mi conoscete? Confessa allora, tu l'hai colpito, non mi costringere a farti del male. Tu sai benissimo, conosco dei mezzi che anche le tombe fanno parlare. Sor commissario, i vostri mezzi sono tre ore che li sopporto, e se volete vedermi morto, continuate pure così. Aveva solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni, a lui gli dissero domani ai padroni, gliela faremo pagare. E l'indomani, quando era già l'alba, aprì l'armadio, il vestito si mise, guardò lo specchio, la faccia faccia sorrise, guardò lo specchio e si disse di sì. E andò alla fabbrica ed erano in mille, tutti gridavano l'odio e il furore. Forse Giovanna il vestito vedeva in quella folla tra tanto colore. Ti han visto tutti, tu sei finito, c'è anche del sangue sul tuo vestito. Quei cinque uomini che sono morti, sulla coscienza lì hai anche tu. Sor commissario,